Vi vogliamo bene!
Buongiorno dolci fratelli, Dio vi benedica, benvenuti oggi alla diretta a Radio Blast e buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno Angela, come stai?
Bene, bella questa canzone, stavo ascoltando ogni parola, la verità vi farà liberi, grazie Gesù. Amen, siamo qui per imparare oggi la verità, per lasciare che Gesù ci riempi i cuori e la mente e tutto, tutta la vita, grazie Signore.
Gloria al Signore. Ti lodiamo, Signore. Cominciamo con una preghiera e benediciamo
sì.
I fratelli.
Ok, sì.
Grazie, Gesù.
Gloria a te,
Signore. Giovanni 17, 3 a 8. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. E ora... O Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te. Perché le parole che tu mi hai date, io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, ed hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Amen.
Verso 3. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Gloria al Signore.
Amen.
Ti benediciamo, Signore. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Grazie, Signore, per questa vita eterna. Benedici i fratelli, Signore, che sono intervenuti, che ci seguono, Signore. Vogliono ascoltare te, non me. Vogliono vedere te, Signore. Vogliono ascoltare il tuo messaggio, Signore. Quello che tu hai da dire, non io. Aiutami a farmi da parte adesso, Signore.
Amen.
Non voglio essere di ostacolo tra te e i fratelli, Signore. Voglio essere invisibile, non esistente, solo lo Spirito Santo, Signore. Fa che, Signore, che non sia di distrazione, Signore, che possano veramente collegarsi a te, perché questa è la vita eterna, collegarsi a te, il solo vero Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie,
oggi parleremo, daremo un messaggio molto importante che il Signore mi ha dato ieri sera. L'abbiamo messo sulla prima pagina e si chiama Come passare dal libro della vita al libro dell'agnello. È un messaggio molto importante che molti non capiscono, ma è molto importante, molto, molto, molto importante. Come dice in Apocalisse 3:5, dice: chi vince io non lo cancellerò dal libro della vita. Il messaggio bello è che se vinciamo non saremo cancellati. Il messaggio terribile è che si può essere cancellati. E allora Gesù mi ha dato un messaggio: come passare dal libro della vita al libro dell'agnello, dal quale non si può essere cancellati. Amen.
La cosa bella in questo messaggio che adesso ascolterete è che abbiamo studiato prima, nel passato, abbiamo studiato facendo analisi tra il libro della vita, quello dell'agnello, e capire come fare parte. Però oggi è uscito fuori come una profezia da Gesù, un messaggio direttamente dal Signore, non solo un studio biblico, ma un grande incoraggiamento dal Signore che fa le cose molto più semplici di quello che pensiamo. Quindi lo studiamo dopo.
Sì, e quando noi facciamo, uno di noi fa uno studio biblico e devo costruire sulla roccia, scrittura sopra scrittura. Invece quando Gesù dà una profezia, fluisce come l'olio.
È già scritturale. Se è una vera profezia, è già scritturale.
Fluisce come l'olio e si può sapere se viene dal Signore, vedendo se è scritturale, se è basato sulla scrittura. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, a te.
Sì, prima dobbiamo cominciare con altre cose, per esempio le notizie che ci piace studiare, quindi andiamo alle notizie dal mondo. Cominciamo con una notizia da Pro Vita e Famiglia. In Svizzera, stop alle scuole parentali. Il Tribunale Superiore della Svizzera ha stabilito che i genitori non hanno il diritto di far scuola ai loro figli. E poi anche c'è un sito che si occupa della scuola in casa, è in inglese, HSLDA, che dice: The Federal Supreme Court of Switzerland has ruled that homeschooling is not a right and that local governments may ban the practice. In italiano?
Allora, la Corte Suprema Federale della Svizzera ha preso la decisione che i bambini che studiano a casa non è giusto. E che
non hanno più il diritto di studiare in casa
e che le governanze locali possono bandire la pratica.
Infatti il giornale dice che è una influenza dalla Germania questa,
perché la Svizzera si è divisa tra tedeschi, francesi e italiani. Hai trovato anche una, tu hai trovato sul su internet le nazioni, le altre nazioni dove è illegale avere scuola in casa.
Sì, perché questo potrebbe essere utile ai genitori. Quindi abbiamo controllato su internet quali sono le nazioni dove è illegale fare scuola in casa.
Ce lo vuoi dire?
E la Wikipedia lo dice chiaramente. È illegale in... queste sono in inglese. In Greenland.
Allora, Greenland e Groenlandia.
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Georgia, North Korea, Armenia, Azerbaijan, Turchia, Andorra, Albania, Belarus.
Belarus e Bielorussia, Bielorusso.
Bulgaria, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Ungheria, Liechtenstein, non so come si dice in italiano, Lituania, Malta, Moldova, Montenegro, Olanda, Nord Macedonia, San Marino, è illegale,
Svezia,
Iceland,
Islanda
e Spagna.
Quindi questa è una nazione dove è illegale. A noi ci riguarda, cioè voi almeno che siete in Europa, Spagna, Svezia, San Marino, Macedonia del Nord, Olanda, Montenegro, Moldova, Malta, Lituania, Liechtenstein, Ungheria, Grecia, Germania, Cipro, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Bielorussia, Albania, Andorra, Turchia, e via. Questo riguarda gli europei. Quindi questa è una nazione dove è proibito. L'abbiamo messo sulla pagina radio questa lista?
Sì, l'ho trovata sulla pagina radio.
L'ha trovata sulla pagina radio e ci sono anche, ho tradotto anche i nomi difficili.
E potete controllare anche in Wikipedia.
Quindi se per caso qualcuno vuole spostarsi in questi posti, sappiate che lì è proibito. Comunque in Europa c'è poco da spostarsi. È meglio spostarsi dall'Europa, chi può.
Sì, perché cambiano veloce le leggi. Se cambiano in Germania, in Svizzera, possono cambiare anche in Italia in qualunque momento.
Teoricamente in Germania è legale la scuola in casa, però adesso hanno messo delle restrizioni che se lo fai prendi 30.000 euro di multa. Quindi sono anticristo i tedeschi e perlomeno la maggioranza di loro.
Non so se è legale, ma ci sono alcune nazioni dove dicono che è legale, come l'Austria. Dicono che è legale, però puoi farlo solo se tu, il genitore, sei un insegnante con diploma accreditato, altrimenti non puoi farlo in casa. Quindi ci sono tante restrizioni.
Beh, io voglio dire questo, con più il mondo spinge per controllare la famiglia, più noi cristiani dobbiamo spingere per proteggerla. Quindi anche se non avete figli, fratelli, andate via, traslocate in luoghi dove l'aria è più fresca, più pura, dove potete volare meglio, più liberi per Gesù. Cos'è stata lì in un posto dove il diavolo diventa sempre più in controllo? Va bene?
Amen.
Dio vi benedica. Impacchettare i bagagli e spostarsi. Quando vi perseguite in una città, ha detto Gesù, Matteo 10:23, fuggite in un'altra. Quindi questo qui, che i bambini non si possono educare in casa, è persecuzione. Va bene? Anche se ci sono famiglie che ancora neanche stanno facendo la scuola in casa, ma anche se l'Italia è legale la possono cambiare quando vogliono. Possono tranquillamente fare una direttiva europea giusto per far contenti i tedeschi, e in tutta Europa è proibito. Ma cosa ci fate in Europa? Andatevene via prima che infettano i vostri figli con le loro dottrine gay, eccetera, che adesso li insegnano nelle scuole, il socialismo, il marxismo nelle scuole. Andatevene via. Cioè, prendete delle valigie, legatele con dello spago, compratevi delle scarpe usate in un negozio e andatevene. Dice, ma se vado in un terzo mondo poi non c'è più il cappuccino, la brioche e la televisione col telecomando, bene, fai come la gente locale, che coltivi barbabietole, va bene, per modo di dire, forza.
Posso leggerti avanti un messaggio arrivato da Grazia su questo, riguardo la scuola dei bambini? Grazia, che ha due figli piccoli che vanno a scuola, scrive: ciao fratelli, la scuola è iniziata da 2 settimane. Vorrei dire a tutti i fratelli che non sono ancora usciti dall'Europa e che hanno i figli a scuola di parlare con i propri figli ogni giorno. farsi raccontare tutto quello che succede, spiegare la verità ai bambini, dare consigli, stargli vicino e intervenire tutte le volte che succede qualcosa che non va bene. Preghiamo affinché Dio protegga tutti i nostri bambini, li protegga da insegnanti anticristo, da amicizie sbagliate, da compagni bulli, da insegnanti e attività sbagliate e da ogni male.
Il bullo è il governo,
sì,
che violenta le famiglie. La famiglia praticamente adesso è solamente buona a pagare le tasse e basta. I figli, neanche i figli appartengono alla famiglia più, appartengono al governo, Matteo Renzi, alla Cirinnà, al PD, alle 5 Stelle, i bambini appartengono a loro. Per quanto riguarda indottrinarli, rovinarli e convertirli al loro ateismo. Però quando c'è una malattia, quando i bambini cadono in depressione, quando parlano di suicidio, quando divorziano, quando si drogano, allora è problema dei genitori. Genitori che gli leggono le mani, non possono disciplinarli, non possono castigarli, non possono, perché un genitore, tutti i genitori che danno rimprovero a un bambino è un maniaco, un assassino, un torturatore, gli intelligenti sono solo i psichiatri dei manicomi oggi. Quindi ragazzi, siete in Egitto, stanno buttando i vostri bambini coccodrilli, andatevene via. Va bene, se volete bene ai bambini, andatevene. Se rimanete lì, non è che gli volete troppo bene.
Praticamente, Grazia dice, quello che i bambini fanno a scuola, i genitori devono disfare a casa. Stanno rovinando i bambini.
Stanno rovinando i bambini. Poi il bambino non è garantito che... perché là ce ne sono insegnanti col diploma. Cioè, questi pro-omosessuali, pro-aborto, pro-marxisti e pro-ateismo, hanno il diploma. E parlano il linguaggio intellettuale ancora meglio dei genitori. Quindi è difficile la competizione, va bene?
Sì, sì.
Bene.
E lei dice anche...
genitore avvisato, mezzo salvato.
Lei dice, preghiamo anche che tutti i genitori possano ascoltare e capire la volontà di Dio. Dio vi benedica.
Sì, comunque state combattendo una lotta impari. Cioè, voi come la Penelope, cioè a casa gli insegnate del Signore e ogni giorno là sono lì tranquillamente ben pagati, stipendiati... E come avvoltoi in attesa di disfare tutto l'amore di Dio, la parola di Dio, la fede di Dio nei bambini. E beh, tuo padre è una scimmia, tua mamma è una scimpanzé, questa è la discendenza, eccetera, eccetera. L'aborto è giusto perché la donna ha diritto a decidere sul suo corpo, la donna ha diritto di decidere sul suo corpo, il bambino non ha diritto, lui sta zitto, essere abortito e basta. Cioè questi qui, tutti questi pro aborto, gli direi, ma volete fare un tema, spiegarci cosa pensate che i vostri genitori non vi hanno abortiti? Potete scrivere qualcosa su quello, signori politici, signori atei, avanti per cortesia.
Sì, andiamo a un'altra notizia dal giornale Inside Over, il rischio di una nuova epidemia mondiale.
Cioè praticamente il punto è, cos'è che dice?
Preparazione inadeguata. È diffusa tra capi politici e leader l'idea che per sconfiggere i virus basi affidarsi alla medicina moderna.
Si salvi chi può.
Si sbagliano di grosso, perché non solo questi microorganismi diventano sempre più resistenti ai farmaci, ma soprattutto si diffondono in tutto il mondo in persone e animali con una velocità e forme mai viste in precedenza.
Sì, per non parlare dei virus che vengono sparsi di proposito, così come propagano, creano e propagano i virus per i computer, che propagano i virus computer perché così che possono vendere l'antivirus, è così che funziona il regno del diavolo. E questi virus, questo è stato dimostrato, cioè basta che studi da enciclopedia, internet, guardi, cioè molti di questi virus li propagano apposta per fini diabolici. Va bene, e quindi presto il mondo sarà infettato anche da radiazioni, perché cominceranno anche virus chimici, ci saranno guerre nucleari che la Bibbia profetizza, e quindi il mondo sarà infettato da... cioè la popolazione mondiale, quando torna Gesù, sarà al minimo. Non so se quando... Gesù viene per stabilire il suo regno, all'inizio del millennio ci sarà 10% della popolazione. Devono preoccuparsi della depopolazione. Ci penseranno loro a ammazzarsi tra di loro. Cioè la Russia è lì che prepara tutte le bombe atomiche che possono servire per l'America, la Cina anche. L'America sta per lo stesso per servire bene la Russia. Cioè fra poco stiamo solo aspettando il pazzo di turno che prema il bottone. Gli americani sono lì a stuzzicare l'ira nel Golfo Persico, provocarli che questi qui appena buttano giù un aereo, volenti o nolenti, a posto o per sbaglio, scoppia la baraonda. L'America salta addosso all'Iran, la Russia la va a aiutare l'Iran, arriva anche la Cina, e quindi cioè queste guerre arriveranno, non credo che arriveranno adesso, ma sono profetizzate. Il mondo sarà infettato, dicevo, e il contagio più che mi preoccupa sono le radiazioni che anche i virus chimici, virus di queste bombe biologiche che esplodono e sprigionano tutti questi virus per infettare intere popolazioni. Infatti vai Apocalisse capitolo 9, guarda.
Sì.
Va bene. Apocalisse 9.
Verso?
Aspetta, devo cercarlo. Allora, attacca al verso 2. Qui siamo alla quinta tromba della tribolazione, il quinto angelo. Siamo, va bene, suona la quinta tromba. Che succede alla quinta tromba?
Apocalisse 9:2.
Sì, c'ha a che fare con questi contagi, che siano nucleari, che siano radiazioni, che siano bombe biologiche che infettano. Comunque, il profeta 2000 anni fa non è che capiva di queste cose, capisco poco anch'io, e allora le ha descritte così, verso 2.
Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una gran fornace.
Lì dove ci sono i demoni imprigionati, è una specie di piccolo inferno, insomma, una fornace. È lì che sono imprigionati i demoni.
E il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste.
Questo è in parabola, non sono esattamente le locuste che vedi nei campi di grano l'estate. Questo sono... cose diaboliche.
E fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra, e fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte.
Angelo, chi sono quelli col suggello?
I 144.000.
Esatto.
Ma solo loro saranno protetti?
E sta parlando del suggello di Dio qui. Non è il suggello della salvezza, qui è il suggello di leggilo, Apocalisse 7, credo che sia verso 4. Comincia da prima, va.
Apocalisse 7:1. Dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in pie ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero.
Il vento in questo caso significa le disgrazie della tribolazione che arriveranno.
E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele.
Quindi dice di non danneggiare gli alberi e cosa? Vegetazione?
La terra, il mare, negli alberi.
Ecco, questo è il parallelo di, abbiamo letto Apocalisse 9, verso 3, verso 4, perdon. Fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno. Qui c'è un parallelo. Quindi è lo stesso paragrafo, lo stesso, va bene? Da leggere insieme questi.
Vuol dire che i cristiani saranno affetti di queste cose?
I cristiani saranno affetti, sì. I cristiani che si trovavano a Hiroshima quando hanno sganciato la bomba sono morti. Cioè, qui sta parlando di un suggello diverso. Quale suggello? Vai avanti a leggere.
In Apocalisse, dove?
7.
Apocalisse 7. Ho letto fino al verso 4.
Ha letto 4, ripeti il 4.
E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele.
Ok, quindi allora il suggello che parla qui non è il suggello di salvezza, ma è un suggello di protezione per le cose che arriveranno. Perché se 144.000 morissero per questi disastri, allora sparirebbero molto presto. Capisci? Cos'è che ha fatto Dio quando ha distrutto Sodoma? Ha tirato fuori prima suo figlio Lot e le due figlie, perché non voleva che fossero bruciati insieme ai sodomiti. Così quando Dio manderà queste sciagure contro la terra, suggellerà le guide, 144.000 pastori, profeti, messaggeri, perché il mondo la Chiesa mondiale ne ha bisogno, no? La maggioranza dei pastori di Laodicea di oggi saranno col marchio della bestia a lodare l'anticristo insieme al Papa. E dove sono le guide? Allora Dio c'è 144.000 per guidare, sono pastori che guideranno, daranno la parola di Dio, saranno la voce di Dio nel deserto, quando le chiese sono lì a suonare il violino al diavolo, al Vangelo di prosperità, la grazia, tutto sotto la grazia, adoriamo il mondo, tanto siamo sotto la grazia. Questi falsi profeti riceveranno il marchio della bestia, molti di questi. Va bene, altri si pentiranno, ma che si svegliassero e si pentissero un po' presto, per cortesia, che stanno sviando la Chiesa mondiale. Vabbè, Chiesa che non conosce la Bibbia, segue la Bibbia, seguono il culto della personalità, il pastore X, il super pastore, il grande profeta. Qui non si segue il grande profeta, si segue la parola. Non ci sono più grandi profeti, né te, né io, né nessuno. Il profeta adesso è la parola, è lo Spirito Santo. Ripeti per cortesia Apocalisse 9, 4.
Apocalisse 9, sono rimasta al 3.
Va bene, sì.
E dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra.
Avanti.
E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte.
Quindi stanno arrivando dei disastri che non danneggeranno le verdure, gli alberi, ma solamente gli uomini, solamente le persone. Cosa sarà? Lo vedremo. Come quando c'è una malattia che, non so, fa morire tutte le mele, gli alberi di mele, i frutti, le mele però non le cocuzze, però non l'insalata, un germe che attacca le insalate ma non l'albero di mele, così via. In questo caso dice non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini quali che non avevano il suggello di Dio nella fronte, compresi i cristiani, perché sono rimasti addormentati a scaldare le panche. Fratello Giuseppe, ma tu parli duro, non mi interessa niente di parlare duro o parlare dolce, questa è la verità.
Le radiazioni.
Se io avessi detto a Hiroshima, andate via di qua, perché qui è un posto pericoloso, poi casca una bomba atomica, li vaporizza tutti, compreso cristiani e panche di chiesa, va bene, mi avrei preso per pazzo. Però è successo, va bene? Dimmi.
Le radiazioni non distruggono anche la vegetazione?
Sì, bisogna vedere cos'è. Qui non dice radiazione, dice una cosa che saranno radiazioni. Sì, no, io non so esattamente radiazioni chi esattamente uccide, suppongo anche la vegetazione, ma qua dice non danneggiare l'erba, verdure e albero. Quindi cos'è? Vedremo. Qui bisogna andarsene via. Se tu vivi in una nazione che è piena di basi NATO con le loro bombe nucleari del diavolo, va bene, e se sei seduto su un bersaglio, è come quei pazzi che hanno edificato le case sull'Etna perché costavano poco e sono state distrutte dalle colate di lava. Che cosa ci fate sull'Etna a risparmiare soldi? Quegli altri che nel Vajont hanno costruito case e paesi sotto la diga. Che ci fate a costruire una casa sotto una diga? Vajont, sacco di gente morta. Quindi se siete in una nazione dove ci sono basi NATO, quindi atomiche, che non, l'America mica te lo dice a te, ogni tanto si scopre la notizia, l'America c'ha 100 missili atomici in Italia, ma te lo dice a te quanti missili c'ha, Nessuno sa quanti missili atomici hanno. Va bene? Verso 5.
Apocalisse 9:5. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire, ma la morte fuggirà da loro.
Una volta il Signore mi ha dato una visione, erano all'ospedale, contaminata da radiazioni, la morfina non serviva più a niente, non dormi né notte né giorno, né notte né dormi veglia tra le sofferenze, colpite da radiazione, mezzi bruciati, e mendicavano il dottore di farli morire. E il dottore dice: no, in questi casi no, non possiamo uccidervi. Come dice qua, rileggi verso 6.
E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. Desidereranno di morire e la morte fuggirà da loro.
Anche cristiani che non hanno il suggello dei 144.000, anche loro saranno così. Desidereranno di morire. Perché sono stato così pazzo che non me ne sono andato a crescere barbabietole nel terzo mondo, quando potevo? Oh, che bello mangiare barbabietole quando invece stare qui di notte e giorno contaminato dalla bomba X, la bomba biologica X, radiazioni eccetera. Però stolto, io non ho ascoltato. Giunge il tempo che chi poteva fare una cosa e non l'ha fatta ha commesso peccato. Avanti, Angela.
Andiamo alla prossima notizia?
Sì, che abbiamo? La Cirinnà?
Il giornale. L'appello della Cirinnà ai giallorossi. Abolire madre e padre.
Cioè, capito? Cioè, ormai le partite politiche sono diventate come le squadre di calcio. Adesso cambiano colore giallorosse. Il PD è come un camaleonte, lo cambia in continuazione. Cioè, se non va bene una maschera, se ne mette un'altra. Ma insomma, è una cosa un po' quasi... Tutti i politici fanno così, no? Cioè, hanno un valigetta piena di maschere. Vedere la maschera del comunismo. Non funziona, socialismo. Non funziona la quercia, non funziona, diventiamo democratici, non funziona, Italia viva. Quante altre maschere c'hanno? Vogliamo svegliarci, votare, votate, perché è un obbligo, si vota, ma non servirà a niente. Potete leggere Salvini e Super Salvini, ma poveraccio cosa può fare? C'ha le mani legate. Quello fermava le barche piene di immigrati che arrivavano e c'era il giudice, dove era? Di Agrigento, un giudice, no, anti-Salvini, fateli sbarcare, diceva il giudice. E il ministro dell'interno non valeva niente, ma il giudice che si faccia leggere innanzitutto, prima di cambiare, che Salvini è stato eletto. Perché la legge si interpreta come ti pare, eh? Basta vedere due avvocati in un tribunale, caro mio, per quello la luce è scura, quell'altro il buio è luminoso, lo stesso fatto?
Sì, sì.
Cioè, come le elezioni. Dopo le elezioni, guarda, c'è da morire dalla risata. Vincono tutti, vincono. Non perde nessuno. Va bene, allora, non state lì a aspettare. Io, cioè, aspettate un politico che venga a portare il cristianesimo in Italia. Vabbè, chiudere le baraccopoli cristiane, dare nelle strade come Gesù. Sai che ci sono chiese in Italia di 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 persone, anatroccoli seduti la domenica. Migliaia di anatroccoli lì a ascoltare il culto della personalità. Che ci fanno? Ma che non vanno in strada a evangelizzare? Ma che andassero dai testimoni di Geova a imparare. Andassero dai mormoni che gli possono insegnare dall'A alla Z come si evangelizza. Ah, ma frate Giuseppe, la dottrina, però la dottrina sarà anche sbagliata, ma imparate il metodo. Cerchiamo di non essere addormentati in piedi, per cortesia. Non serve a niente andare in chiesa domenica e cantare come cinguettare come i passarottini. No, per le strade come Gesù, sudare sangue per salvare una pecora. Andare lì a cantare come i tenori della Scala. Per cortesia, andiamo avanti. Allora, cosa dice la Cirinnà qua?
E sta chiedendo di abolire la parola madre e padre dai documenti di minorenni.
Allora, guarda, cosa posso dire su questo? Guarda, qui c'è una foto. Mamma mia, quanto è depressa. Hai visto che smorfia?
Sì, sì.
È lì tutta desolata. E dovrebbe essere felicissima, dico, dopo tutto il pro aborto, pro lesbiche, no, pro trans, non c'è niente di anticristo, che questa qua non è pro.
Ha una faccia molto giù.
Questa è pro tutto che sia che contro Dio. Basta che contro Dio, lei è pro. Quindi più chiaro di così, adesso vuole abolire padre e madre. Si attende che Dio non abolisce lei. Cioè gli atei del mondo con la cirinna, con la bandiera del antidio nelle mani, non lo può dire più chiaro di così. Questi, io li chiamo antidio, atei, non vogliono assolutamente niente a che fare con la creazione di Dio. Va bene, però viene il giorno che, triste giorno, se non si pentano, che Dio io credo che li accontenterà. Gli toglierà da loro tutto ciò che è Dio, e loro potranno solo biasimare se stessi per tutta l'eternità. Questi sono adoratori, non sono atei, non è vero, perché la religione non è quella che va in chiesa, la religione è qualsiasi cosa che gli mette a tuo animo, cuore, soldi, tempo, quella è la religione. Quindi la loro religione è l'ateismo, il nientismo, nullismo. Quindi questi adoratori dell'ateismo, prima hanno voluto abolire i nascituri, cioè i neonati che nascevano, va bene, poi abolire la famiglia, ora vogliono abolire il padre e la madre. Ma basta guardare la faccia depressa di questa Cirinna, preghiamo per lei, per l'amor di Dio, che si penta, e altri politici depressi come lei, più di lei. Va bene, che mostra che tutto il loro odio contro tutto ciò che è Dio, tutto ciò che è la sua creazione, a cominciare dai bellissimi neonati abortiti, li odiano. Tutto camuffato da questi politici come, virgolette, diritti per le donne. Va bene, basta guardare questo per vedere che il loro odio non li ha resi felici, ma al contrario, li ha resi più depressi di prima, perché loro credono, oh, se noi basta che odiamo Dio, tutto ciò che è Dio, oh, come saremo felici. No, sarai infelice come il diavolo, sarai più depresso di prima, perché la felicità che cerchi è proprio in quel Dio che il diavolo ti ha insegnato a odiare. Lui dice, ma io sono ateo. No, stai adorando l'ateismo, non sei ateo, l'ateismo è una religione. La zizzania, le persone che io chiamo zizzania, vogliono abolire tutto ciò che Dio ha creato, i figli di Dio, che siamo noi, e la sua creazione. Però uno di questi giorni succederà che si scopriranno all'inferno e sapranno che alla fine Dio si è stancato. Si è stancato di frapporre inutilmente, frapporre il perdono di Cristo tra loro e il loro Dio, il diavolo, e il suo inferno, e Dio li accontenterà. Veramente non lo volete Gesù? Siete sicuri che non volete mio perdono? Sicurissimi che non volete accettare che io vi perdono e che vi do la vita eterna? Sicuri, sicuri? L'ho mandata gratis, si chiama Gesù, sul Calvario, ha pagato per ogni peccato. Sicuro che non li volete? Guarda in faccia, poverina, tutta, guarda che musone da mezzo metro. Ma, e allora? Va bene, Dio li accontenterà, toglierà la croce dall'entrata dell'inferno, va bene? E allora vedremo come si sentiranno quando saranno totalmente separati da Dio. Può andare Apocalisse 20, per cortesia. Apocalisse 20, sì. C'è una porta che Gesù ha cercato disperatamente di bloccare. C'è una porta in Apocalisse 20, 15, che Gesù ha cercato di ostruire. Ma neanche Gesù ci è riuscito a farlo completamente. Lo leggiamo? Parlami di quella porta, Apocalisse 20, 15.
Apocalisse 20, 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Gesù, guarda, se tu chiudi gli occhi, vedrai una caverna, un'entrata, e dentro solo fuoco. E c'è una croce grande davanti, che cerca di bloccarla. Ma gente come la Cirinna, a tutti i costi devono togliere la croce, la tolgono la croce dalle scuole, tolgono la croce dai loro posti politici, la croce non la possono, a chi dà fastidio la croce? Uno crocifisso, che fastidio ti dà? A chi dà fastidio? A Satana, al diavolo. Avanti, Angela.
Torniamo al giornale Pro Vita e Famiglia, che pubblica un articolo: sopravvissuti all'aborto ma poi uccisi, il triste destino di molti bambini.
Wow, sta dicendo che i bambini che vanno lì per essere abortiti e nascono vivi, mm-hmm. e vengono uccisi. Ai ai ai, cosa è successo all'Egitto quando ha cominciato a fare questo, che ha cominciato a buttare merendine ai coccodrilli, erano bambini? È successo che Dio non gli è piaciuto molto. Sì, ti dà la chance di fare anche il male, permette a Caino di uccidere Abele, permette agli anziani di uccidere i bambini, permette alla Cirinnà e i suoi seguaci di fare stragi di bambini, ma innanzitutto Dio si prende cura dei bambini in cielo, dove c'è gente un pochettino più meritevole di questo nome. E poi sì, poi dice: adesso a voi, figli del diavolo, avete respinto il mio perdono? Sì. Avete respinto la mia grazia? Sì. Non avete voluto avere niente a che fare con l'amore e il perdono di Gesù? Sì. Bene. Venite a prendere la vostra pagella. Guarda, qui c'è un articolo, così, che dice Pro Vita, Famiglia. Conosciamo tante persone?
Conosciamo tante persone che sono sopravvissute all'aborto.
Sì, questo è l'articolo.
Lo stesso articolo. Conosciamo tante persone che sono sopravvissute all'aborto, tantissime altre invece no. Sono troppi i casi in cui i sopravvissuti all'aborto, cioè bambini nati nel vero senso della parola, vengono lasciati morire o addirittura uccisi attivamente.
Cioè, attivamente e deliberatamente.
Insomma, la maggior parte di loro non ha scampo.
Questi poveri bambini, mani di questi mostri travestiti da dottori col diploma.
Non sono più solo i non nati, cioè bambini vivi e veri, ad essere in pericolo, ma anche chi è già nato.
Wow, quindi nasce vivo, come dicevo prima, e dice no, tu non hai diritto a vivere. Non hai diritto a vivere. Lo Stato potrebbe prendersi cura, come faceva una volta con le benedette suore, che c'è la ruota della misericordia. Sai cos'è ruota misericordia?
No.
Era una specie di vassoio o di legno, per così dire, che girava, una ruota che era messa dentro il portone delle suore, Dio le benedica, e girava questo, e c'erano dei scompartimenti in questo, due scompartimenti. Mettevano, uno andava lì anonimamente, metteva il bambino neonato che non volevano, e giravano la ruota. Quando girava faceva ding ding, un segnale, suppongo. E veniva la suora da lì dentro e raccoglieva il bambino. Quella, mm-hmm. Nel frattempo la mamma scappava. Mm-hmm. Invece adesso, oggi, per salvare un neonato in quelle situazioni, deve sentirlo piangere nel cassonetto dell'immondizia. Adesso questi dottori col diploma nascono vivi, li uccidono. Perché loro, la scienza dice, il feto non è un bambino. Il bambino è lì vivo. Il bambino è vivo. Come il feto non è un bambino? Non è un feto.
Ieri sera guardavo con Jasmine su internet e volevamo sapere quanti bambini sono abortiti in un anno intero a livello mondiale. E la cifra è di 50-60 milioni di bambini ogni anno vengono abortiti. Considera che la popolazione dell'Italia è 60 milioni. Quindi è come una intera nazione come
Italia. Un'intera nazione sacrificata che questi demoni devono comprarsi la villetta in montagna. Questi demoni travestiti da dottore, ripeto, devono comprarsi lo yacht. È perché loro sono una classe diversa, loro sono i dottori col diploma. No, voi siete mostri, siete demoni che non, con le corna che non si vedono. Va bene? Avanti, Angela. È finito qua?
Sì, finito con questo.
Ok, una buona notizia qui che viene dall'America, finalmente. ONU, cosa dice?
USA stanno formando coalizione anti-aborto e in difesa della famiglia.
Wow, allora, notizia che viene dall'ONU, gli USA, America, stanno formando una coalizione anti-aborto, mm-hmm. in difesa della famiglia. Dio benedica Trump. Lui ha chiamato gli evangelici, la Casa Bianca, gli hanno imposto le mani, hanno unto con olio, imposto le mani, e sta facendo un sacco di decisioni giuste. Naturalmente l'America rimane guerra fondaia, perché lui ha le mani legate, non mica comanda lui. Lì il Pentagono, la CIA, l'FBI, l'FBI Hillary e l'FBI Obama che controllano tutto lì, cioè i media. Però nel poco che lui può barcamenarsi, molto poco, poveraccio, vedi, lui è cristiano, questo qua, cristiano, quindi sta facendo, quindi Dio sta facendo, le chiese in America, come le altre chiese addormentate in Italia, pregano per un risveglio. Bene, il Signore sta mandando risveglio a livello politico, è un po' come Costantino quando ha legalizzato il cristianesimo. I cristiani in America, come in Italia, sono liberi di andare a manifestare. Io ho detto, ho insegnato com'è che devono scioperare i cristiani, non per le strade dove gli anticristi si mischiano, fanno finta di essere cristiani e danno fuoco alle vetrine così che può intervenire la polizia, ma devono rimanere in casa a leggere la Bibbia, mangiare tranquillo e scioperare. Se in Italia il 1 milione, 2 milioni di cristiani che ci sono, spero che sono almeno un paio di milioni, scioperassero tutti insieme dimenticando delle cretinate, io sono cattolico, non ascolto mai un protestante, lasciate perdere il Papa, il gesuita torna dai gesuiti. I cristiani dovrebbero mettersi d'accordo via internet, fra 15 giorni sciopero, tutti i cristiani d'Italia sciopero, rimanere in casa, evitare infiltrazioni, scioperare che devono togliere le leggi sull'aborto. Chi vuole abortire, abortisca, ma che s'arrangi lui. Se uno vuole buttarsi da un ponte, può farlo se vuole, io lo sconsiglio, ma mica vada a pagare, per finanziarlo. Perché devo pagare tasse per finanziare un aborto che non ci credo? Finanziare armamenti, finanziare... Comunque non lo faranno. Non lo faranno perché ci sono profezie che il cristianesimo, diciamo, è mezzo morto, sarà... quasi totalmente morto quando arriverà l'anticristo. Sa? Cristianese lo vedo lì con le bandierine di viva l'anticristo, non ci sarà l'anticristo, ci sarà il politico X. Vedo i cristiani come gli evangelici di Germania, di Austria, nelle strade, Heil Hitler, Heil Hitler, gridavano gli evangelici tedeschi e austriaci. Heil Mussolini, gridavano tanti cristiani italiani. I cattolici la maggior parte, no? E osanneranno l'anticristo, quindi non succederà. Vedi come fanno il mondo? Attraverso Twitter, Facebook, eccetera, si mettono d'accordo e tutto Hong Kong nelle strade. Tutte le lesbiche in strada in Italia, gli omosessuali, i trans, tutti pervertiti nelle strade, coi Twitter, perché i cristiani non lo possono fare? Devono dimostrare che il protestante è meglio del cattolico, e quindi io con cattolico no, io non lo guardo mica. Il cattolico mica guarderà un protestante. No, odio. Sorrisini ipocriti, ma sotto sotto odio, puro. E se voi siete come Caino, che state odiando il fratello protestante e cattolico, e il Signore vi tratterà come vi meritate. Va bene? Allora, vedi qua, finalmente in America c'è un presidente che sta facendo un risveglio, ma i cristiani non si vogliono svegliare. Va bene, vogliono che il presidente vada in giro per le strade, il presidente Trump, a distribuire volantini cristiani, che Trump metta una legge, la legge americana, bisogna convertirsi a Cristo, stanno aspettando questo, i poveri illusi. E l'Italia lo stesso. Che arrivano i predicatori americani con loro, a vendere i loro libri, e i poveracci italiani li ascoltano. Mica leggono la Bibbia, leggono i libri americani. Guarda, cos'è che succede? È una lotta, io dico questo, la lotta della vita, la lotta della luce, dell'amore contro la morte, contro le tenebre, e Dio contro Satana, e il buon seme contro la zizzania. I dottori pro aborto per denaro, quindi il buon seme che dice il Signore ai malvagi. Ce l'hai Ebrei 3 lì?
Ebrei
3, 3 sì. 10 e 11, dice il Signore ai malvagi del mondo.
Ebrei 3, 10 e 11. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo.
Dice il Signore, Galati capitolo 6, dice il Signore, non entreranno nel mio riposo. Questa gente. Galati 6, 7.
Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Ok, quindi il mondo sta seminando veleno, va bene? E se il Signore glielo farà mietere. Grazie, Signore. Hai messo sulla radio quel video di Alex Glaser?
Sì, è un video che fa una simulazione di guerra fra Russia e gli Stati Uniti.
Sì, questo è un altro soggetto. Allora, è un video che vi ho messo sulla radio, vi consigliamo di dargli un'occhiata. È stato fatto di una squadra, un team, della Princeton University americana, sta in New Jersey, America, e riguardo una teorica guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia. È interessante. Avverrà, sì, non nei dettagli come questa università lo ha simulato, ma avverrà. Sarà un po' diversa in base alle profezie. Comunque Glaser dice il nostro team ha sviluppato una simulazione, leggilo, dice Glaser, il nostro team
ha sviluppato una simulazione plausibile di guerra che si svilupperebbe tra gli Stati Uniti e la Russia, usando posizioni realistiche delle loro forze nucleari, inclusi gli obiettivi e stime di mortalità. Si stima che le iniziali perdite del conflitto si aggirerebbero sugli oltre 90 milioni di morti e feriti. E se guardate questo video, vedete che questi 90 milioni di morti sono tutti nell'Europa e gli Stati Uniti.
Sì, Russia, Europa e Stati Uniti. Quindi un video molto, molto realistico. Ci sono dei dettagli leggermente diversi, cioè come delle profezie dicono.
Sì, questa comunque, è solo una teoria che hanno fatto.
A parte questi dettagli, è un video realistico, perché avverrà. Quindi, se voi sapete, abbiamo fatto studi profetici sulla guerra nucleare, nel nostro corso biblico, seguitelo, e che come la Bibbia ci dice, avverrà tra l'anticristo che guiderà la Russia e i suoi alleati che ci saranno, in base alla profezia, Europa, Cina, Islam ed altri, no?
Sì.
E avverrà l'occasione della settima coppa, del settimo angelo, Apocalisse 16, quando l'angelo provocherà il grande terremoto mai avvenuto al mondo, va bene, e che l'anticristo se ne approfitterà, perché l'America sarà spaccata in tre parti, dice Apocalisse 16, e i versetti sono Apocalisse 16, 17 a 21, e dice che ci sarà un terremoto grandissimo, va bene, e verso 19 dice la grande città che è l'America, divisa in tre parti, Babilonia, e le città delle nazioni cadre, cioè grattacieli, cascheranno questo terremoto. E allora poi dice questo verso 19, Dio si ricorda di Babilonia, la grande, per darle il calice del vino del furore della sua ira. E appunto il capitolo seguente, il 18, la distruzione di Babilonia, che solo l'America calza in questa descrizione. Va bene? Quindi cosa fa l'anticristo? Abbiamo studiato su Apocalisse 8 e 9, quindi guardate il corso biblico. L'anticristo approfitta del terremoto, che l'America non riesce più a contattare il suo sistema difensivo nucleare satellitare, e l'anticristo l'attacca a sorpresa, e lì c'è la distruzione della grande Babilonia, America, in un'ora. Apocalisse 17 e 18 dice, in un'ora Babilonia, parentesi America, viene distrutta. Vabbè, questo è un lungo studio, vi consiglio, guardate nel corso biblico, per favore, ci sono tutte le scritture, ecco, io però mi fermo qui perché c'è Angela che mi fa segnali di fumo. Angela
sì.
Il cronometro alla mano.
No, credo che sarebbe bello parlare adesso da come passare dal libro della vita al quello dell'agnello, perché visto tutte queste tragedie che vengono, vogliamo assicurarci non solo che siamo salvati, ma che veramente siamo radicati in Lui, che veramente siamo scritti nel libro dell'agnello. E Giuseppe, come si fa a passare dal libro della vita al libro dell'agnello?
Parleremo di quello.
Sì.
È una domanda che a me mi ha assillato per tanto tempo. Qual è il click? Per la salvezza, viene a ricevere Gesù, si prega, però puoi essere sempre un cristiano mentale. Può essere sempre un cristiano che Apocalisse 3:5 dice: se non vinci vieni cancellato dal libro della vita. Non si scherza. Va bene, e per tanti anni. E in diversi modi il Signore mi ha dato un sacco di piccole risposte. Ieri mi ha dato una profezia. Come passare dal libro della vita al libro dell'agnello, da dove non si può essere cancellati.
Amen.
Ascoltiamo la profezia.
Sì. Fratello Giuseppe, cosa ti ha mostrato il Signore? Come si passa dal libro della vita a quello dell'agnello? Cosa dobbiamo fare?
Apocalisse 3:5. Cominciamo dal mistero.
Apocalisse 3:5.
Prima di arrivare alla soluzione.
Chi vince sarà così vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. E confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli.
Gloria al Signore, questo è il libro della vita. E cos'è il libro dell'agnello? Apocalisse 21, dal 2 al 27, alcuni stralci.
Apocalisse 21, dal 2.
Da 2 fino al 27.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio.
Grazie Signore. Quindi potete leggere tutto il capitolo con calma. Ma andiamo al verso 27.
E niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Alleluia. Quindi quelli che scritti nel libro della vita, e qui andiamo a Matteo 19. Quelli scritti nel libro della vita non possono entrare. Solamente quelli scritti nel libro della vita dell'agnello, quindi un altro libro. Apocalisse 20 parla di molti libri. Allora,
Matteo
19 al 28.
E Gesù disse loro:
Anche voi
che mi avete
seguito,
sederete su 12 troni.
Alleluia. Quindi Gesù dice: voi che mi seguite siederete su 12 troni. Quindi Gesù non sta parlando del libro della vita da dove ci si può essere cancellati, come suppongo, non so, forse è venuto a Giuda. No, sta parlando di libro d'agnello, va bene? Perché questi qua non hanno tradito come Giuda, questi qua, come dice Gesù in Matteo 24:13, dice: chi persevera sino alla fine sarà salvato. Quindi Giuda non ha perseverato, quindi sospetto che è stato cancellato dalla vita, non lo so, Dio è il giudice. Allora, la domanda che io facevo al Signore era questa: Signore, come si passa dal libro della vita, dal quale si può venire cancellati, al libro dell'agnello? Un messaggio che Gesù mi ha dato ieri, proprio ieri mi ha dato questa profezia. Allora ve la passo e voi giudicherete. Bibbia alla mano.
Amen.
Va bene? Come si giudicano le scritture e le profezie? Con le scritture, con la Bibbia.
Sì.
Non perché lo dice il grande profeta tal dei tali, ma perché, va bene, è scritto nella Bibbia.
Grazie Gesù.
Quindi fuggite dai falsi profeti che vi allontanano dalla Bibbia. per seguire la loro parola. Fuggite da quei falsi profeti. Sempre, sempre giudicare tutto e tutti con la parola. Va bene? Allora,
è una profezia che il Signore ti ha dato, che io l'ho letta, è bellissima. Quindi siamo pronti.
Va bene, grazie Signore. Bene, allora Gesù risponde a questa domanda. Come si passa dal libro della vita, dal quale si può essere cancellati, al libro dell'agnello? Gesù dice, si passa vincendo ciò che vi ferma, dal darmi tutto il vostro cuore e anima e vita. A ciascuno dei miei figli, Satana ha assegnato un demone per separarlo dalla mia volontà, dalla sua vita. Ma io ho assegnato un angelo protettore a ciascuno di voi. Dovete solo seguirlo. Lui ha la direzione del mio Spirito Santo, come è scritto.
Salmo 91, 11 e 12. Poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra.
Dice il Signore, questa promessa si riferisce principalmente al vostro corpo spirituale. Potreste infatti morire come martiri, ma il nemico non potrà ugualmente toccare neppure uno dei vostri capelli spirituali. Questo è ciò che conta. E in virtù di questo, i fedeli tra di voi siederanno con me sul mio trono, essendo scritti nel mio libro dell'agnello. Io chiamo molti, ma scelgo pochi. La maggior parte del mio popolo preferisce amare le cose che il mondo dà loro nella carne. Questi sono la Laodicea di cui ho parlato, che sceglie la strada apparentemente larga, comoda e più conveniente, ma che in realtà è un inganno del nemico.
Apocalisse 3, 14 a 16.
Se i miei figli imparassero solo a cercarmi ad ogni decisione importante, ad ogni svolta, oh quante tragedie, divorzi, disastri, incidenti di auto, sciagure di ogni tipo sarebbero evitate. Il mondo vi attira all'inganno e fa apparire gli inganni appetitevoli. Sesso, denaro facile, impegnare il vostro cuore per raggiungere una posizione nel mondo invece che una per me. Come con l'alcolismo e le droghe, il mondo del nemico vi promette la felicità subito. Felicità nella carne e ve la dà. Ma come tutti scoprono, è solo nella carne, solamente provvisoria. È scritto.
Genesi 4, 7. Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare.
È scritto.
Giacomo 4, 7. Il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Vi insegno la via del mio libro dell'agnello. Non è poi tanto difficile. Infatti, non è volontà del Padre che sia troppo difficile. Il mio giogo e carico sono dolci e leggeri. È la via dell'amore.
Matteo 11, 25 a 30 e 1 Corinzi capitolo 13.
Per questo il maligno cerca di farvi amare il mondo, per sviarvi. Ascoltate e meditate bene.
1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno.
il grande inganno del nemico per sbarrare la via al libro dell'agnello e di farvi amare qualcosa, un uomo, una donna, una casa o denaro, una reputazione, una vita comoda, qualsiasi cosa, qualsiasi bugia, perché non diate tutto il vostro cuore a Dio. In qualsiasi momento vi inginocchiate di tutto cuore e anima davanti all'amorevole Padre nel mio nome. La mia mano sarà davanti a voi perché la afferriate e mi permettiate di tirarvi fuori da qualsiasi angustia. E se continuerete di tutto cuore a lasciarvi guidare dal mio Spirito Santo e dalla mia parola che è nel mio libro santo, il Vangelo, la Bibbia, e allora io Gesù vi prometto, sarete con me nel mio libro dell'agnello e vi battezzerò nel mio Spirito Santo. Non è difficile, come è scritto, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e tutta l'anima tua e tutta la mente tua. In realtà, niente più facile della salvezza. Ora che io ho completamente pagato per questo sulla croce, bisogna solo riceverla nel mio nome e in base al nuovo patto nel mio sangue, una condizione necessaria per poter vincere gli inganni di Satana e la sua perdizione. Neanche lasciatevi ingannare dalle chiese degli uomini, molte delle quali ormai sono solo cambia monete. Guardate a me, siate parte della chiesa del mio corpo celeste, che è dappertutto. Ovunque vi siano due miei amorevoli figli riuniti nel mio nome.
Vedi Matteo 18:20, Giovanni 10:16, Atti 7:48 e 1 Corinzi 3:16.
Non è difficile discernere e riconoscere i miei figli, parte della mia chiesa sposa. Tutti, senza eccezione, riflettono il mio amore. Guardate i loro occhi. Vedrete il mio amore raggiungervi ed amarvi attraverso di loro. È il mio spirito.
Matteo 6:22.
Troppe chiese oggi sono in massima parte chiese di uomini e in minima parte chiese mie. Invano seducono i loro seguaci con promesse di prosperità di denaro. Invano promettono perdono di peccati che però non possono ricevere perché sono disubbidienti e ribelli. Come ho anche detto a chi come loro usano il mio nome per fare la loro volontà e non la mia.
Matteo 7, da 20 a 23 e secondo Pietro, capitolo 2.
Venite a me. Solo io sono la via, la verità, la vita, la salvezza, la protezione, la benedizione. Seguite la mia parola e non quella degli uomini. Questa è la via del libro dell'agnello.
insieme a te. La mia vita è conoscere te, ed ogni mio passo è legato al tuo. Io ti amo e non riesco a non dirlo, lo ripeto ogni giorno senza smettere mai. La mia vita è fare ciò che tu vuoi e farti gioire con quello che io ho, perché tu sei per me. Ti amo e posso sentire più forte il tuo amore adesso più che mai. La mia vita sarà sempre tua, non posso pensare a un minuto senza te, perché
Grazie Patrizia Borlotti, la cantante di questa meravigliosa canzone, Dio ti benedica. La stessa cantante che anche ha fatto Il tuo fiume in me, molto profondo. Grazie Signore. Allora, andiamo avanti. Fratello Giuseppe, voglio condividere delle testimonianze che neanche tu hai sentito ancora, perché io vengo a te sempre con i problemi, ma non con le testimonianze, quelle te le leggo in radio direttamente.
Veramente? E perché?
Perché non c'è tempo di fare tutto.
Devi predicare al predicatore.
Sì, adesso ti predico. No, sono i fratelli che ti predicano.
Ah, meno male.
Meglio anche. E, da parte di Maria. Cari fratelli, mi chiamo Maria, abito in Italia, so degli ultimi tempi e della rivelazione che avete avuto. Conosco Radio Blast dal 2014 circa. Erano successe tante cose nella mia famiglia e nella chiesa che frequentavo, e Dio si è usato di Radio Blast per curare il cuore di mia mamma ed il mio, facendoci capire tante cose nuove e dandoci tante conferme e profezie. Adesso ringrazio il Signore per voi e l'opera che fate per Dio. Con il mio ragazzo vi seguiamo abbastanza. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, grazie Signore. Quindi grazie, Gesù Maria. Gli ha curato il cuore di sua mamma?
Della mamma e il suo.
E il suo.
Di Maria.
E gloria a Dio.
Anche il ragazzo, quindi una bella unita famiglia.
Ma fisicamente le ha curate o spiritualmente?
Non lo so. No, credo spiritualmente, perché dice erano successe tante cose nella famiglia e nella chiesa. Quindi sembra che spiritualmente.
Gloria a Dio. Per questo lo diamo al Signore.
Sì, sì.
Grazie, amen. Signore, che serve inutile come siamo, che qualcosa di buono viene fuori qua.
È la parola che cura.
È la parola, ragazzi.
Ho memorizzato quei versetti in Proverbi 4, che dice: la tua parola è salute e vita per il nostro corpo. Quindi anche fisicamente, Proverbi 4:22. Sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il corpo.
Sì, e la parola è tutta nella parola. Imponi le mani ai malati perché la parola lo dice. La salvezza è perché la parola lo dice. E oggi la parola di Dio è sotto attacco. Cioè, ci sono questi falsi profeti del diavolo che dicono che puoi ascoltare le parole di Gesù nel Vangelo, ma nient'altro nella Bibbia conta. E questi qui sono predicatori satanici che il Signore punirà eternamente, perché, come dice le ultime tre scritture ultime di Apocalisse 22, dice: chi toglie da questa profezia, Dio toglierà la sua parte dal labbro della vita. Chi aggiunge a questo, Dio aggiungerà le piaghe di questo libro. Quindi questi qui dovrebbero scappare terrorizzati, questi falsi profeti di Satana che vanno nelle chiese a dire: siete solo sotto la grazia, dovete ascoltare solo le parole di Gesù e poi tutto il resto è dubbioso. Ma è dubbioso che fine faranno questi per l'eternità. Quindi non ascoltate i profeti del diavolo, va bene? Cioè, praticamente questi falsi profeti del diavolo dicono: togli la parola di Gesù e metti la nostra, la parola di Dio nella Bibbia, metti la nostra. Li sgridiamo nel nome di Gesù Cristo, loro e Satana, loro Dio. Amen.
Amen.
Avanti, ragazzi.
Amen.
Qui il treno del Vangelo va avanti, si sale. Salire, signori, il treno va in cielo. Chi rimane giù, ciao.
Amen. Un'altra testimonianza da parte di Vito, un'altra vita cambiata. Cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù, seguo sempre le vostre dirette. Dio vi benedica per il cibo spirituale che ci date. Ho fatto il corso biblico e grazie a Dio con il vostro corso biblico sono nato di nuovo.
Wow, gloria a Dio.
Dio mi ha dato occhi e orecchi spirituali per comprendere tutto ciò che spiegate delle sacre scritture. Come cattolico ero cieco su tutto delle sacre scritture. Dio vi benedica immensamente.
Ma sai, questa testimonianza va benissimo con la profezia che Gesù ci ha dato qui, che è come passare dal libro della vita al libro dell'agnello. Io non credo che questo fratello, io credo che credeva prima.
Sì, era sincero anche prima, sì.
Sì, questa può essere una testimonianza di uno che passa dal libro della vita al libro dell'agnello.
Sì, è vero, è vero.
Cioè, capisci? Va bene, come quel ricco giovane che corre da Gesù, Marco capitolo 10, che farò per avere la vita eterna, e Gesù gli dice: ma c'hai i comandamenti, mantieni i comandamenti e vivrai. Che se tu semplicemente mantieni i comandamenti del Vecchio Testamento, vivi, e vivi però senza Messia, senza libro dall'agnello. Infatti, come sappiamo questo? Sappiamo questo perché lui gli chiede. Guardate la versione di questa storia in Matteo 19, che è più completo, ok? Matteo 19 c'è il parallelo più completo, meglio. E allora lui gli chiede: ma cosa mi manca? Dubbioso, è possibile che io già andavo bene così com'ero? Mi manca, aspetta che controllo, ma mi manca qualcosa, maestro? Gesù dice: beh, sai quando Gesù dice beh, devi prestare attenzione. Gesù gli fa: beh, se vuoi essere perfetto, e questo lo trovate solamente in Matteo 19, se vuoi essere perfetto, questo ha cominciato a prestare attenzione, sì, dimmi, continua a parlare, vendi tutto, dallo ai poveri, seguimi e sarai il mio 13° discepolo, parentesi. E questo è cosa? tutti i soldi. La casa sopra casa, la casa a fianco dell'altra casa, con la piscina, la sottopiscina, il mio yacht che fra poco lo inventeranno. Tutto, tutto. E se ne andò tutto contristato. E Gesù disse: quanto difficilmente i ricchi entreranno nel regno di Dio. Quindi chi ha di ricchezze che non le vuole condividere con Cristo, con Dio, per l'opera di Dio, non dico andare in Africa e distribuire soldi dalle finestre, che tanto domani è una fame di nuovo, mm-hmm. Spenderli per il Vangelo, perché le anime si salvano. E Gesù disse: quanto è difficile, più facile un cammello passare per la cruna del lago. C'era una parabola, non è la cruna vera, ma una parabola, va bene? Quindi questa è la situazione. Questo fratello è passato, secondo me, mi posso anche sbagliare, ma secondo me, se la mia opinione conta qualcosa.
Ma se è cambiato tanto, come
lui credeva prima.
Sì, credeva prima, era cattolico, era sincero. Poi ci ha raccontato anche in altre testimonianze che lui portava, era uno di quelli che portava la statua della Madonna in giro nelle processioni.
Pesante, e poi... quella pesante. Gesù ha detto: il mio carico è leggero, quindi il fatto che questa Madonna già è così pesante che ci vuole più di una a portarla vuol dire che non è di Gesù, il suo carico è leggero.
Ma lo faceva con tutto il cuore, perché credeva che è la cosa giusta. Poi, quando ha imparato le scritture e la parola, la Bibbia,
il corso biblico,
si è rifiutato di fare queste processioni. Adesso, come scrive, è nato di nuovo, i miei occhi sono aperti. Conosce le scritture e lo conosciamo da anni.
Ma ti immagini San Pietro, San Paolo, gli apostoli portare in spalla la Madonna. E allora io dico: suo fratello e credeva come quel giovane ricco di Matteo 19, credeva, sì, è il libro della vita, attenzione però, nel momento che smetti di seguire la legge vieni cancellato. E come si passa al libro dell'agnello, che è lì è inchiostro indelebile? Che tipo di inchiostro, Angela?
Il sangue?
Il sangue di Gesù. Il diavolo non può cancellare il sangue di Gesù. Può cancellare l'inchiostro delle religioni. Va bene, ma non può cancellare il sangue di Cristo. Alleluia, questo mi apre il cuore. Un po' come il Signore che manda la conferma della profezia che ci ha dato. Avanti, per cortesia. Amen. Un bacio, fratello. Oh, come gioisco. Benvenuto nella barca del Vangelo. E la barca va, ragazzi. La barca va.
Amen. Amen. Prossimo, un messaggio da parte di Daniele. Anche questo collegato al corso biblico, e lui ci ha inviato il suo messaggio in audio. Quindi ascoltiamo la testimonianza di Daniele.
Cara sorella Angela, fratello Giuseppe e Dora, io vi voglio ringraziare perché il vostro corso biblico mi è servito moltissimo in questi mesi a essere un po' più tranquillo e più sereno. Sono state 2 settimane che non vi ho scritto, 2 settimane di scoraggiamento, ma oggi ho ripreso alcuni dei versetti che ho avuto modo di imparare e scrivere anche durante il corso biblico, e oggi è questa sera che mi sono riunito con la mia famiglia per pregare insieme, come facciamo tutte le sere. Ho voluto riprendere con loro alcuni di questi versetti e ho letto insieme a loro Giacomo 1 da 6 a 8, Matteo 10 1, Giacomo 4 7, Giacomo 5 da 14 a 15 e ancora Marco 16 17 e 18, Luca 10 19, Marco 11 24, Primo Pietro 2 24, Matteo 8 dal 16 al 17, Isaia 53 il 5. Insomma, abbiamo avuto modo di condividere la parola, abbiamo utilizzato la parola, come fratello Giuseppe nel corso biblico ha cercato anche di insegnare a tutti noi. Abbiamo pregato, spero, a cuore pieno, come deve essere sempre fatto, come dovrebbe essere sempre fatto. Vi esorto a continuare a pregare per me, per la mia casa, per la mia famiglia. La mamma ha di nuovo tutti i controlli da fare, dovrà controllare parecchie cose, però abbiamo sempre l'aiuto del Signore e so che voi continuerete a pregare per noi. Vi ringrazio dell'aiuto, del sostegno, delle parole di incoraggiamento. Ringrazio tantissimo fratello Giuseppe, ringrazio tantissimo Angela, che puntualmente le sue mail arrivano sono un sostegno importante. Siete stati per me un sostegno importante col corso biblico. Vi ringrazio, vi abbraccio e avevo nel cuore di farvi un messaggio vocale per dirvi che ci sono, sono qui. Spero di darvi sempre notizie sempre migliori, sempre più belle. Vi abbraccio tantissimissimissimo e vi ringrazio della vostra vicinanza. Ciao.
Grazie Daniele, grazie, Dio ti benedica. Bellissimo, specialmente questo cambiamento che noi, conoscendovi da tempo e essendo in contatto con voi, vediamo come siete cambiati. E Daniele è un fratello che scriveva spesso di pregare per la sua famiglia perché erano scoraggiati, erano abbattuti, tanti attacchi dal diavolo, specialmente sulla salute, e spesso si scoraggiavano. E si vede adesso che hanno trovato la forza nelle scritture, infatti sta citando le scritture come la arma principale per avere autorità, combattere, e questo è un passo avanti bellissimo. Dio ti benedica Daniele, continua così, e anche per evangelizzare tua famiglia, tante benedizioni a te, perché la parola ci dà fede e con la fede vinciamo.
Grande testimonianza, Dio lo benedica.
E guarda, una bella scrittura che stavo pensando mentre parlavi, in Primo Giovanni 5:4. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Alleluia. Quindi se solo ci preoccupiamo di crescere nella fede, di essere forti con le scritture, avere autorità, vinciamo tutte le battaglie.
Amen, Dio ci aiuti.
Questa è la vittoria, la nostra fede.
Occhi sulla vittoria, che è Gesù, che è la parola, che è la luce. Alleluia.
Amen. Amen, grazie Signore. E voglio ringraziare a tutti voi fratelli che fate possibile per noi distribuire il corso biblico gratis a questi fratelli che testimoniano i cambiamenti nelle loro vite. Grazie a voi che cooperate con la nostra missione, con le vostre offerte, le vostre decime, aiuti finanziari, volontari, però si vede che li date con il cuore. Vi benediciamo e vi apprezziamo tanto tanto. Dio vi benedica.
Grazie Signore e grazie a voi che riusciamo a dare tutto gratis a tutto,
sì.
A tutti, perché normalmente le chiese devono vendere libri, vendere CD, DVD, e per grazia di Dio riusciamo a dare tutto gratis a tutto.
Amen.
A tutti, e questo è grazie a voi, Dio vi benedica, siete molto molto preziosi.
Sì, amen. Prossimo Giuseppe, posso chiederti alcune domande?
Sì.
Prima da parte di Maria Luisa, una domanda semplice, ma ero curiosa anche io, cosa puoi tu rispondere a questo? Maria Luisa dice, lei ha alcuni problemi con i genitori che sono anziani e non vogliono perdonare problemi del passato con i loro parenti, è una lunga storia. Ma la sua domanda è, buonasera, che Dio ci benedica a tutti. Una domanda che mi sto facendo da un po' di tempo. Al momento del concepimento, siamo noi a scegliere i genitori o è Dio a destinarci lì? Se siamo noi, sappiamo qual è il nostro compito da svolgere e come risolverlo? La Bibbia parla di questo? Un abbraccio a tutti e a presto. Interessante, Giuseppe.
Ti sei mai chiesto questo?
No, però mi sembra molto interessante. Tu, Giuseppe, hai scelto i tuoi genitori o i genitori hanno scelto te o Dio ha scelto per te? Cosa succede?
Qui c'è una memoria spirituale e interdimensionale. Ricordarsi cos'è che hai scelto, ricordarsi cos'hai fatto prima di nascere. E non è mica semplice questa. Io possiamo arrivarci per forse associazione. Vediamo nella Bibbia, per esempio, Geremia capitolo 1, che Dio gli dice: prima che tu fossi nato, io ti ho conosciuto. E vediamo che Giovanni Battista ha ricevuto lo Spirito Santo mentre sua madre era ancora incinta di lui.
Ah, vuol dire che Dio decide allora?
Certamente Gesù è stato prescelto, è logico, d'accordo, però che questo avvenga sempre e non lo so, cioè perché per esempio ci sono casi di stupro, per esempio, che uno viene, una donna, una ragazza di 12 anni viene violentata da un mostro e rimane incinta,
cioè, e il stupro non è la volontà di Dio,
non è volontà di Dio. Cioè Dio casomai potrà scegliere chi deve nascere in una situazione così, però certamente non è Dio che diciamo
organizza lo stupro
così, no?
Certo.
come gli stupri che vediamo in Genesi capitolo 6, che scesero i figli di Dio dal cielo per stuprare, insomma, approfittarsi delle donne. E se non gli è piaciuto, devo mandare il diluvio dopo.
Ma dicevi che Giovanni Battista, Gesù, Geremia furono scelti da Dio, quindi è Dio che ha deciso la loro nascita e elezione.
Di Dio sicuramente si riserva sempre il diritto di fare quello che è giusto, come in questi casi scegliere Geremia, Giovanni Battista e tanti altri.
Quindi alcuni sono decisi, alcune nascite sono decise da Dio, altre no?
E non lo so. Non lo so se Dio decide sempre o quasi sempre. Certamente lui decide se il bambino deve nascere o no, se la donna deve essere incinta o no. Certamente, però chi deve nascere attraverso di chi? Magari Dio c'ha anche qualche influenza su quello per il bene del bambino.
Mm-hmm.
Va bene, e certo, allora uno dice: perché Dio mi ha fatto nascere mia madre è una lesbica, mio padre è un alcolizzato, oppure che so io, mi ha fatto adottare da due omosessuali. E non è Dio che decide queste cose, non è Dio che decide che quel bambino, quei bambini, Esodo capitolo 2, devono essere buttati ai coccodrilli. Mm-hmm. E non è Dio che... Però per quanto riguarda... cioè, se Dio decidesse, per esempio, che il bambino deve nascere in Esodo capitolo 1 sapendo che sarà buttato un coccodrillo, perché Dio lo ha... Insomma, io non darei la colpa a Dio di queste cose, cioè non è Dio che decide tutto.
Sì, che non ha senso.
Non è Dio che ha deciso che di buttare un'atomica su una città come Hiroshima.
Ma no, sono gli uomini che hanno deciso.
Certo, quindi i bambini nascono, e a volte i bambini nascono storpi, nascono handicappati, nascono... le radiazioni atomiche nascono senza mani, senza occhi, senza orecchie, mostruosità sataniche, e non è Dio che decide questo, è l'uomo, il peccato dell'uomo, il peccato è entrato nel mondo. Ora, Dio c'ha delle leggi meccaniche, c'ha delle leggi automatiche. Faccio un esempio: se tu ti prendi un mattone e lo butti per aria, se non ti sposti, imparerai che è pericoloso buttare un mattone per aria. Capito? Se te vai sul tetto a ballare e caschi giù e ti spacchi qualche osso, avrai imparato che non si va a ballare sui tetti, si va con circospezione se devi andare, perché Dio ha fatto delle leggi di gravità, leggi di volo, leggi di sottomarine, leggi, c'è una legge per ogni cosa, leggi di matematica, le leggi astrofisiche, le leggi dei pianeti, le leggi delle comete, le leggi del bene e del male, che se tu respingi Gesù Cristo avrai una vita squallida, vita piena di tragedia, avrai una famiglia terribile, divorzierai, ci saranno guerre, ci sono leggi. Tu metti quello che semini.
Okay.
I bambini, Dio decide quale bambino nasce, magari sì, magari no, non lo so io questo qui... La mia teologia non arriva fino a quel punto, che Dio decide che un bambino deve nascere qui, non deve nascere là. Allora Dio decide che un bambino nasce per essere abortito. Io direi che Dio c'è la legge meccanica, così come c'è la legge di gravità, che ciò che sale deve scendere, se butti una pietra cade giù, e così se un uomo stupra una donna, o un mostro di uomo stupra una donna, una bambina, rimane incinta, è una cosa meccanica, è come se uno scellerato butta un sasso, colpisce un uomo in testa e lo ferisce, magari lo uccide anche. È una legge meccanica, se tira un sasso romperai qualcosa, se addosso una persona gli fai del male, mm-hmm. e anche gravissimamente. È una legge di Dio che uno guida la macchina troppo veloce, va a sfasciarsi, ammazza qualcuno, mm-hmm. un innocente che cammina lì sul marciapiede. E ci sono leggi, cioè, altrimenti Dio dovrebbe fermare tutto. Deve fermare questo regno del diavolo, fermare le guerre, fermare la costruzione delle bombe atomiche, fermare tutto, non ci sarebbe diavolo. E allora noi non potevamo neanche nascere, che noi nasciamo in base all'equilibrio tra il bene e il male, che Dio ha dovuto permettere nei giorni di Adamo ed Eva di equilibrare il bene e il male affinché noi potessimo far cosa? Scegliere. Che se non scegliamo tra il bene e il male non possiamo scegliere Cristo, e Cristo non può essere imposto dall'alto. Deve essere scelto dal basso, perché quindi, se no non è una scelta. Tu non puoi imporre a tua moglie a una donna, tu mi devi sposare perché è la legge di Dio. Non funziona così, se no non è più il paradiso ma è l'inferno.
Quindi stai dicendo che il Signore ha creato delle leggi che funzionano sempre, anche se gli uomini non usano queste leggi in modo giusto. Gli uomini decidono di usarle per il bene o per il male.
La legge continua.
E compreso la relazione intima tra un uomo e la donna, c'è la legge di Dio che attraverso questo contatto intimo c'è il concepimento dei bambini. E a volte può essere anche fuori dalla volontà di Dio, perché non ogni contatto intimo tra uomo e donna sono volontà di Dio. Sono anche tante relazioni sbagliate in giro e bambini nascono perché è una legge di Dio, anche se non è stata la volontà di Dio.
Esatto, e poi chi nasce dove non sono sicuro se decide Dio quello, non sono sicuro. Perché Dio dovrebbe decidere che un bambino deve nascere per essere abortito?
No.
È come casca una tegola dal tetto, ma si spacca in testa a qualcuno e quello va all'ospedale. Perché Dio ha deciso che quella tegola andasse sulla testa mia? Ma Dio non lo decide, ci sono leggi.
Sì, è come
la matematica l'ha creata Dio. Mm-hmm. Matematica è perfettissima, però si può usare per il bene o per il male. Si può usare per fare una bomba atomica o si può usare per fare una medicina che salva le vite. Quindi tutto in questo mondo può essere usato per il bene e per il male, compreso la gravidanza. Ma Dio dice, non credo che Dio decide il male. Cioè Dio credo che decide tutto ciò che è a fin di bene. Però quando una cosa è a fin di male, è chiaro che il diavolo darà la colpa a Dio, ma noi sappiamo che non è di Dio. Che il diavolo è diplomato, patentato, specializzato a dare la colpa a Dio di tutti i suoi peccati. Che se tu guardi i politici, loro mettono in pratica questa legge sempre. Il politico incolpa tutto l'opposizione, si prende la gloria. Quando il politico fa il male è colpa dell'opposizione, quando l'opposizione fa il bene è merito suo. Quindi questa è la politica. E il diavolo funziona così. Tutto ciò che fa di male l'addossa a Dio. In Matteo 12 dicevano che Gesù faceva i miracoli con la potenza di Satana. Quindi attenzione che tutto, ogni volta che uno mormora contro Dio, che dà una colpa a Dio, che dice dov'è Dio, è sempre la voce di Satana che dice Dio qua, Dio là. È lì che subentra la fede. Chi persevera sino alla fine sarà salvato, Matteo 24:13. Quindi perseverare sino alla fine, anche se dobbiamo morire, dice in Daniele capitolo 3, Shadrach, Meshach, Abednego, i tre amici di Daniele, in Daniele 3 hanno detto a Nabucodonosor, gli ha detto al Nabucco, cos'è che gli hanno detto? Che dice, sono adorata la mia statua, che gli era piaciuta così tanto la statua di Daniele 2, che se ne è fatta una su misura Daniele 3. E adesso tutti adorarla, se no erano buttati nella fornace di fuoco. E quelli hanno detto, senti re, noi tua statua non adoriamo la tua statua. E se no vi buttano nella fornace di fuoco. E quelli gli hanno risposto, re, non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo. Il nostro Dio è capace di salvarci e ci salverà. Ma anche se non ci salvasse, anche se non sarà così, noi non adoreremo la tua statua. Ci può mandare ad Auschwitz, ci puoi uccidere, ci può fare quello che ti pare. Noi non adoriamo il tuo diavolo, punto. E l'ha buttata nella fornace di fuoco e per vedere alla fine leggete Daniele 3. Va bene?
Sì.
E così,
sì.
Dio non fa il male, ma anche se un bambino nasce handicappato, il bambino nasce handicappato, genitori, quella è la vostra Africa, quella è la vostra Asia. Quello è il vostro campo di missione. Quel bambino handicappato sulle rotelle è il tuo campo di missione. Non hai bisogno di andare in Africa a fare il missionario. Eccolo qui. Non hai bisogno di andare agli ospedali a evangelizzare. Eccolo qui il tuo ospedale.
Sì.
Quindi c'è sempre il modo, in qualunque difficoltà, che possiamo dare la gloria a Dio, che possiamo dare il credito a Dio, che possiamo dare il merito a Dio, perché lì spetta. Dio fa solo il bene, non può fare il male. Però permette il diavolo, sì, perché se non permettesse il diavolo noi non potremmo essere salvati. Perché? Perché il diavolo ci inconsapevolmente, indirettamente, il diavolo ci vaccina contro di se stesso. Angela?
Sì, quindi tornando alla domanda di Maria Luisa, possiamo dire che anche se tante relazioni sessuali non sono volontà di Dio tra uomo e donna, perché come ha detto un predicatore, ho sentito, ha detto la religione di oggi nel mondo è il sesso. Quindi,
Ma ci sono varie religioni però, eh? Il sesso, sì, la droga, sì, l'ipocrisia, sì, gli edifici religiosi, le false dottrine, la politica, ci sono religioni a bizzeffe, però tutte le vie portano al male tranne una, la verità è solo una.
Quindi Gesù, anche se tante relazioni sessuali non sono volontà di Dio, questo non cambia l'amore che Dio ha per ogni bambino che è nato, sia che viene da una relazione giusta o sbagliata. Dio ama ogni bambino e ogni bambino ha la possibilità di salvarsi, come anche tanti di noi siamo nati da genitori che non erano credenti, non erano grandi seguaci del Signore. Mio padre per esempio era grande alcolico, non grande seguace
era grande,
di
ma
Gesù,
nell'alcol.
Però questo non mi ha impedito a me di ricevere Gesù, dedicare la mia,
appunto,
vita a Gesù.
Ecco, brava.
Non cambia niente se noi siamo nati da una,
ottimo,
famiglia,
punto,
buona o giusta o sbagliata, giusto, non importa. Non importa, non cambia niente.
Ottimo punto. Quindi smettiamo di frignare che ha avuto un'infanzia psicologicamente sbilanciata e che il bambino va in giro a ammazzare, va in giro a fare il bullo, va in giro a... Però bisogna capirlo perché ha avuto un'infanzia... Ma state zitti, per cortesia.
Una domanda posso chiederti da parte di Carlo, che è arrivato adesso 4 minuti fa, e dice, oltre ai saluti, vorrei chiedervi se avere figli è una benedizione di Dio, non averli che significato ha?
Beh, se avere figli è una benedizione, non averli può essere o una maledizione o un attacco del diavolo, perché uno può anche avere una malattia congenita che non può avere figli, non è mica colpa sua. C'è gente oggi che non ha figli, però non è colpa loro e si fanno cure contro cure per cercare di averli, no? Cioè, non avere figli, uno che non può avere figli è come uno che so, nasce zoppo e che non può correre, insomma, è maledetto. Beh, diciamo il diavolo mi ha dato la maledizione, zoppato, però con un po' di fede può guarire, va bene? Ora, c'è situazione invece che i figli del diavolo li abortiscono, o i cristiani ingannati. Ci sono anche figli di Dio ingannati che li abortiscono. Poi si pentono e piangono tutto il resto della loro vita. Ho ucciso mio figlio. Va bene, allora la tua domanda è? Non so se ho risposto.
La domanda
cosa
di Carlo, sì, se avere figli è una benedizione di Dio, non averli che significato ha?
Se tu non li vuoi perché ascolti quello che il diavolo ti dice, devi buttarlo nel fiume Nilo, nelle cliniche del Nilo, ai coccodrilli dottori, abortisti, e allora certo che sei sotto maledizione. Però uno che non può avere figli non è maledetto da Dio. Maledetto da Dio è uno che abortisce. Però uno può pentirsi, e Dio lo perdona. Se non si pente sono sorci verdi, si dice in dialetto. Saranno sorci verdi quando saranno davanti al tribunale di Cristo, no, di Dio, Apocalisse 20:11, va bene, e il tuo nome qui non c'è scritto. E dove è scritto? Nell'altro libro. Assassino, hai assassinato bambini. Va bene? Pregate questi dottori pro aborto perché se la vedranno brutta, ragazzi. Quindi non sei sotto maledizione se non puoi averli, va bene?
Mm-hmm.
Non sei se non puoi averli, però li vuoi, se non ce li hai, non ce li hai. Mm-hmm. Però se tu non li vuoi, sì, sei sotto maledizione. Mm-hmm. Sei sotto maledizione se non li vuoi,
mm-hmm,
va bene?
Se tu scegli di non
averli. Va bene, e uno dice sì, però io devo lavorare per fare soldi, per poi mi faccio una bella casa e poi quando avrò un bambino ne voglio solo uno perché deve essere come mio, è come il cagnolino che porto per le strade, così è tutto con la messa in piega, tutto il cane di lusso profumato, invece del cagnolino si porta un bambino, non è così la storia, i bambini lascia che vengono, io mi dispiace che il Signore me l'ha dati tardi, avevo 49 anni, dopo però mi ha dato 6 figli uno dopo l'altro. Prima non potevo averli perché evidentemente non era il tempo di Dio. Va bene? Dimmi, Angela.
Un altro messaggio?
Sempre col ditino alzato, Angela.
Un'altra domanda da parte di Gianfranco. Cari fratelli, vi sto seguendo in diretta. Volevo chiedervi a proposito di questo argomento, chi decide quando un bambino nasce già con un tumore? Certo, non Dio, Ma perché ciò accade? Che peccati può avere un bambino?
Sì, la domanda è mal posta. E la domanda non è giusta così. Che peccati può avere un bambino? Il bambino non c'ha nessun peccato da meritarsi un tumore alla nascita. Va bene? E quei bambini di Hiroshima che si sono beccati una bomba atomica sulla testa? Le donne incinte all'ospedale? Nagasaki era il centro cristiano del Giappone. Hanno scelto apposta. Va bene? E che colpa ne hanno quei bambini di Hiroshima e di Chernobyl? A Dresden, il bombardamento di Dresda, in italiano Dresden, in tedesco, gli americani che parlano tanto contro le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, loro in un bombardamento solo americani hanno ucciso 80.000 civili a Dresden, cioè uguale alla bomba atomica di Hiroshima. Che colpa avevano quei bambini lì, che ne capirono del nazismo, i bambini di 3 mesi? Fratello, la domanda è mal posta, il fatto è che queste sono opere del diavolo, sono opere sataniche. Il bambino che nasce col tumore è un'opera del diavolo, è lo stesso bambino che nasce handicappato, che nasce zoppo, che nasce cieco, che nasce... è un'opera di Satana, va bene? E così come il diavolo uccide le persone che sono adulte, così lui si infiltra nel suo circuito spirituale della mamma incinta e gli dà le malattie. Ho appena letto degli articoli di una madre che è stata consigliata 15 volte e più dai dottori, dice: devi abortire, questo bambino nascerà con handicappato. 15 volte. E lei ha detto 15 volte no. Il bambino è nato, perfetto.
Wow. Wow. Grazie Gesù.
Va bene? Secondo la tua fede. Secondo la tua fede. Il bambino può anche nascere handicappato. Quella è la tua missione. È il tuo campo di missione in Africa, in India, dove ti pare. Quella è la tua missione. E se lo fai, quel bambino che... adesso i bambini, sai che non nascono più bambini don, molti, sai? Che lo scoprono e li uccidono, li abortiscono. È il mondo satanico di oggi. Il bambino donna è un angelo. Il bambino donna è una benedizione in casa. E sono lì il mondo a riversare tutto questo amore su un cane, su un gatto. Però il bambino donna bisogna ucciderlo. La protezione animale, se tu dai uno schiaffo a un cane, ti denunciano. Però se abortisci un bambino... siamo al mondo del diavolo, ragazzi. Quindi la domanda di nuovo a nostro fratello?
La domanda...
Perché nascono col tumore?
Di Gianfranco, sì.
È il diavolo. Il diavolo è andato nel centro dell'Eden, ha rovinato Adamo ed Eva, adesso sta rovinando il mondo. Ha ingannato Adamo ed Eva e adesso inganna il mondo. Va bene, è lui che rifà nascere col tumore. È lui. Chi è il dio delle malattie? Chi manda tutti i tumori nel mondo? Tutti i cancri? Mica è Dio che ha mandato Gesù a guarirli. È il diavolo, e li manda a tutti i livelli. Non appena tua moglie concepisce dal tuo seme, nell'attimo del concepimento, e anche prima, sei sotto attacco del diavolo, perché lui odia la creazione di Dio, cominciando con la creazione più alta che c'è, la più grande che c'è, il bambino. Non c'è una cosa che Dio ama più dei bambini. Ha detto Gesù, Matteo 18, è meglio che vi buttate in un pozzo con una macina di pietra da mulino attaccata al collo. Avanti, Angela. Ho risposto?
Sì, o hai detto che è l'opera del diavolo. Sì,
solo gridato o anche risposto?
Both. Hai risposto, ha detto che è l'opera del diavolo, sì.
Tutte e due.
Sì, va bene. Vado al prossimo?
Sì.
Che sarebbe una...
Nel nome di Gesù.
Sì, sarebbe una domanda da parte di Fabrizio, alla quale abbiamo risposto ieri, ma prima vi leggo la domanda per capire di cosa si tratta.
Fabrizio, Dio ti benedica, fratellino.
Ciao a tutti fratelli e sorelle in Cristo Gesù.
Ciao, Dio ti benedica, amen.
Vi scrivo per chiedervi richiesta di preghiera per una mia collega, Rosa, che è alla 7ª gravidanza dopo aver perso tutte le altre. Rosa e il marito sono atei. Gli ho parlato di Gesù a lei, ma alla fine del discorso mi ha risposto che Gesù è esistito, sì, ma lei non crede in Dio e che tanto io non l'avrei convinta. Passato un po' di tempo ho saputo che era incinta e gli ho chiesto se potevo pregare per lei e mi ha risposto che me ne sarebbe grata. Penso che purtroppo gli atei non si convertono a meno che non facciano una esperienza personale con il Signore. Ho anche due zii che non credono. Uno ha il morbo di Parkinson e l'altro sta diventando cieco.
Allora, uno diventa cieco, e l'altro?
E l'altro ha il morbo di Parkinson e sono atei e non vogliono convertirsi.
Ho capito, sì. Avanti.
Caro Giuseppe, mi puoi dare qualche consiglio, visto che in questo momento Rosa mi sembra spiritualmente più vulnerabile? Un abbraccio a tutti, un grande saluto da me e Gianluca.
Ho capito.
Questa è la domanda di Fabrizio. Abbiamo subito risposto e anche registrato un messaggio. Tu, Giuseppe, hai avuto un desiderio di fare un messaggio personale per Rosa e, essendo lei atea, hai evangelizzato un po' con la tua testimonianza, dandogli un messaggio bellissimo.
Quindi
che adesso vogliamo
Rosa
condividere.
È la collega di Fabrizio, che è atea a settima gravidanza. Abbiamo fatto questo audio direttamente per lei.
Sì, perché Fabrizio ha detto che adesso, essendo incinta, non vuole perdere anche questo bambino e quindi è più aperta per la preghiera, è più vulnerabile.
Sì, ricordatevi di questo. Durante le crisi Dio le permette perché? Non perché così soffriamo, no. Perché le crisi sono delle benedizioni camuffate, perché è il momento perfetto per svegliarci. Per questo gli ospedali sono posti meravigliosi per andare a evangelizzare. Molto meglio dei parchi, meglio di qualunque posto ospedale, perché lì la gente riflette. No, la gente lì non si dice, no, scusa, devo scappare, da lavorare. No, no, sono lì.
Sì.
Sono mezze pecore, ascolteranno.
Spesso sì, a volte succede che no, perché un'altra sorella, Antonella, ha detto che negli ultimi giorni è andata nell'ospedale e la gente era chiusa e non voleva sentire di Gesù. Credo dipende dalla situazione.
E questo dipende anche loro se in Occidente lì. Lì è Occidente.
E dipende, sì.
Cuori chiusi, però lo stesso meglio ancora che per le strade, secondo me. Avanti.
Ascoltiamo questo messaggio che abbiamo registrato ieri con fratello Giuseppe per evangelizzare Rosa e lo mettiamo in radio perché sarebbe come un esempio come evangelizzare atei. Ciao Rosa, il mio nome è Angela e sono qui con fratello Giuseppe. Abbiamo ricevuto un messaggio da un caro amico in Italia che si chiama Fabrizio e lui ci ha chiesto di pregare per te, ha detto che sei incinta, gloria a Dio, e insieme qui volevamo pregare per te. Noi siamo in Sud America, siamo un gruppo di missionari che operiamo da 8 anni in Sud America e pregheremo che il Signore protegga il tuo bambino, che andrà tutto bene. Ecco, ti passo fratello Giuseppe.
Buongiorno Rosa, Dio ti benedica. Fabrizio ci ha chiesto di pregare, che siamo fratelli con Fabrizio. Noi siamo una piccola comunità cristiana e con tanta gioia pregheremo per te, perché il Signore non vuole che perdi questo bambino, assolutamente. So che tu, mi diceva Fabrizio, che sei una carissima, carissima amica, però non sei credente, non ti preoccupare. Io ero uguale, ci sono passato anch'io che non ero credente. Ti capisco perfettamente e so esattamente come ti senti. Guarda, tranquilla, nessuno vuole spingerti a diventare cattolico o protestante, non lo sono neanche io. Io sono credente, ma non credo nella religione, nelle cerimonie di chiesa, tutte quelle non ci credo. Che oggi troppa religione oggi è politica e fare soldi e basta, quindi io non ci credo. Poca religione oggi è sincera. Quindi tranquilla, nessuno vuole convertirti a nessuna religione. Infatti non credo neanche che Gesù sia religioso. Va bene, infatti io la prima volta che ho letto il Vangelo ho visto la grande differenza tra quello che Gesù veramente diceva e quello che le religioni se la rigirono di qui, la rigirono di là. Dio ci libera delle religioni. Allora, Angela Rosa sta pregando per il bambino, no? Cosa,
sì.
7 mesi?
Sì, desidera un bambino e nel 7° mese.
Guarda, io ho 6 figli, guarda. E sai, il diavolo ha cercato di farlo morire diversi, più di uno. E, sai, noi tutto il male nel mondo, cioè la Bibbia lo chiama il diavolo. è un arcangelo che la Bibbia dice si è ribellato a Dio e adesso va in giro a fare del male, un po' come nelle guerre che ci sono i sabotatori che si infiltrano dietro le linee del nemico e fanno saltare i ponti, eccetera eccetera. Poi il diavolo è un po' così, insomma, un sabotatore che si è infiltrato di qua e di là e cerca di sabotare i ponti e uccidere il più possibile, e si chiama il diavolo. Tu adesso non ci credi, comunque la Bibbia lo dice. Allora, guarda, io sono 46 anni che sono missionario e ho visto miracoli, ho visto persone guarire da malattie terminali, da cancri, tumori e tutti i colori, coppie che volevano divorziare, che si odiavano, che si sono rimessi insieme solamente con la magia di una parola, il perdono. E allora ti dico, guarda, la chiave per la tua situazione è, cioè, per ricevere questa benedizione, cioè Gesù te la vuole dare, e il diavolo invece vuole uccidere i bambini con l'aborto, con le malattie. Quindi quando un bambino soffre, un bambino muore, abortito, è sempre il diavolo che guida le persone, influenza le persone, un po' come la radio che ha le onde radio, ma in tutto il mondo le onde radio, così l'influsso di questo essere maligno va dappertutto e ispirano le persone a fare il male. Allora il Signore vuole salvare il tuo bambino. Il Signore, guardate, è un bambino bellissimo, sano, perfetto, io ne ho avuto 6, va bene? E persino uno è nato che il dottore gli è andato, niente, il dottore mi ha detto niente, spacciato, c'ha... E c'ha queste malattie così, abbiamo pregato forte è guarito in un giorno, e il giorno dopo l'hanno dimesso dall'ospedale, veramente è guarito completamente. Solamente perché con tutto il cuore, e questa è la chiave, tutto il cuore, abbiamo pregato al Signore, che il Signore è uno spirito di amore che è dappertutto. Va bene, tu non hai grandi fede, non sei una grande credente, però non ti preoccupare, non ti preoccupare, il Signore ti ama lo stesso, il Signore ama tuo bambino che deve nascere, lo vuole vedere sano, perfetto, felice, va bene, non un bambino handicappato, ammalato, eccetera. No, queste non sono cose del diavolo, tu non devi credere a questa cosa. Allora, come si riceve? C'è una chiave per ricevere la benedizione di Dio, c'è una piccola chiave, e questa chiave si tratta di chiedere al Signore con fede, con tutto il cuore. Va bene, se te semplicemente sei disposta a andare dal Signore in preghiera, se tu sei disposta a... ogni cosa al mondo c'ha un prezzo, va bene? Tutto devi pagare per questo, pagare per quello, comprare una macchina, comprare una casa. C'è un prezzo anche per la fede, per ricevere da Dio. Il prezzo non è in denaro, ma è in preghiera. Il Signore lo si paga col cuore pieno, con l'amore. In una parola, la preghiera di cuore. E allora il mio consiglio che ti do, dolce sorella, e vai nella tua camera, un posto segreto, e la preghiera in segreto. Gesù dice, Vangelo di Matteo 6, capitolo 6, verso 7, dice: quando pregate non pregate per farvi vedere come fanno i farisei, ma pregate in segreto, in privato. Va bene, questa è una cosa che molti religiosi non la capiscono, perché è scritto. Quindi io ti consiglio, vai in un posto privato, in tua camera, ti metti in ginocchio a fianco dal tuo letto, va bene? E chiedi al Signore, prega al Signore. E poi vediamo cosa succede. Se qualcosa succederà, vuol dire che Dio c'è, vuol dire che Dio è vivo. Se Dio comincia a benedirti, la gravidanza va bene, tranquilla, e il bambino nasce, il Signore c'è, il Signore ha risposto. Va bene? Però ci vuole la fede. Ci sono anche i cristiani che pregano a mezzo cuore e non ricevono. Ci sono atei che pregano a cuore pieno e si rendono conto che il Signore c'è, il Signore risponde. Allora, in conclusione, c'è solo un requisito per ricevere da Dio. Il requisito è aprire il cuore e accettare lo Spirito Santo. È una potenza che non si può spiegare in quattro parole, è una cosa che viene dal cielo, che questo mondo non conosce, è lo Spirito Santo. È una cosa che scende da Dio. È una cosa che si ottiene solo pregando, solo chiedendo, però con tutto il cuore. Non è necessario grandi rosari, rosario non ci credo, questa preghiera prefabbricata non ci credo. È sufficiente poche parole con tutto il cuore, che non tanti piagnistei religiosi. Quindi il mio suggerimento è: vai in camera tua, chiudi la porta quando sai che sei sola, che nessuno ti disturba, o tu ti dormi, ti svegli un po' prima, o la sera quando, o durante il giorno, cioè è la preghiera privata che conta. E poi semplicemente parla a Gesù come parli con me, come parli con tuo sposo, la tua famiglia. Parlagli, come parli con una persona, come parleresti con uno che ti ama. L'unico requisito, devi farla con tutto il cuore. Con tutto il cuore, come io sono sposato, felicemente sposato, e sono la moglie, però sì, io mia moglie l'amo con quasi tutto il cuore, e però ogni tanto vado con un'altra donna, però di solito io sono con lei, cioè non è che mia moglie accetterebbe questo, e neanche Dio accetta questo. Quando vogliamo un miracolo da Dio, si prega con tutto il cuore. Il primo miracolo che per ricevere guarigioni, così, il primo miracolo è ricevere lo Spirito Santo, cioè Gesù, che è la stessa persona, Gesù, lo Spirito Santo. Quindi semplicemente tu preghi, Gesù, se veramente ci sei, se veramente sei morto in croce per i miei peccati, se veramente sei morto per me, perché io non debba morire, per perdonare me, per salvare me, e sei risorto, allora mostramelo, Signore. Io non capisco niente, mostramelo. Però devi pregare con tutto il cuore. Se lo farai, poi, guarda, poi mi scrivi, oppure parla con Fabrizio, ti dà la nostra email, Angela,
sì,
nostra
sì,
dolce
sì.
Angela qui ti riceve i messaggi, quindi facci sapere come è andato tutto, il bambino è nato perfettamente, fammi sapere se hai parlato con Gesù però,
sì.
Che guarda, cioè, è una chiave meravigliosa, ogni porta c'è una chiave, ogni serratura serve una chiave diversa. Se vuoi aprire una porta la puoi spingere, non si apre, però se ti danno una chiave la prendi, giri e la porta si apre, semplicissimo. Così la chiave per ricevere da Dio, per aprire la porta delle sue benedizioni, che il bambino nasca bene, ma non so, il bambino può nascere bene, ma poi ti servirà ancora il Signore, ti serve la benedizione in famiglia, unione col tuo sposo, che il diavolo non mandi maledizioni finanziarie, il Signore vuole proteggerti da tutte queste cose. Hai bisogno di Gesù, non della religione. Ok.
Voglio dire che questa preghiera l'ho fatto anche io, proprio così, perché quando avevo 20 anni e studiavo all'università, non ero credente, zero, e ho incontrato Giuseppe e sua moglie Deborah, e li ho incontrati in un club per studenti dove andavo sempre con i miei amici per prendere la birra, ascoltare musica, non mi interessava niente di Dio, di chiese, non volevo ascoltare niente su questo. E avete venuto lì in quel club per studenti, avete fatto un teatrino bellissimo con un messaggio profondo sul senso della vita. Io guardavo questo teatro e alla fine mi avete approcciato, parlato di Gesù. Io non credevo in Gesù, però mi piaceva la vostra presentazione, mi piaceva la luce che vedevo nei vostri occhi, l'amore che avevate, e pensavo, guarda, io sto cercando un senso per la mia vita, ero confusa per cosa vivo, cosa devo fare, ho i miei amici, il mio ragazzo, faccio tutto quello che voglio, però sentivo che ci deve essere più in questa vita, non può essere tutto lavoro, casa, soldi, amici, lavoro, casa, soldi, amici, la stessa cosa giornaliera, sentivo che c'è qualcosa di più che devo scoprire. E allora voi avete pregato con me questa preghiera, siamo usciti di quel pub e avete pregato con me una preghiera semplice, mi ricordo, io non sapevo se Gesù esiste e ho pregato così: Gesù, non so se tu esisti o no, se tu mi senti o no, ma se esisti voglio saperlo, fammi capire in qualche modo, mostrami qualcosa, fammi sentire qualcosa, non lo so come, però fammi capire, voglio sapere la verità. Non voglio vivere per i prossimi 70 anni dedicando la mia vita a una bugia, dedicare la mia vita alle cose inutili che poi rimane niente e sarà troppo tardi per cambiare. Adesso voglio sapere. Avevo 20 anni, adesso voglio sapere la verità, qualsiasi sia la verità.
Allora come pregare, insomma?
Gesù, non so se tu esisti o no, però voglio sapere la verità. Voglio sapere se esisti.
Che è successo?
E in quel momento della preghiera non è che qualcosa è cambiato, sono rimasta io la stessa, la mia situazione era uguale come prima, però nel prossimo giorno e
non
dopo...
Non è cominciato a volare con
gli... No, niente, però nel prossimo giorno e nei prossimi giorni ho sentito che io ero diversa, ero una persona che... cambiata, e sentivo che vedevo le cose in un modo diverso, vedevo la vita, il mondo in un modo diverso, cambiavo valori, cambiavo mentalità... E
le paure, le preoccupazioni.
Sì, tutto cambiato. E non avevo più, nelle stesse situazioni di prima, non avevo più quell'agitazione, quello timore, non avevo più quella paura, avevo una forza, avevo una gioia anche nel cuore che non veniva da me, veniva da fuori, veniva da qualcuno che mi accompagnava, che mi dava le risposte, la saggezza, come agire, cosa fare.
Quindi c'è lo Spirito Santo, sì, c'è la presenza di Dio nello Spirito. Sì.
E così piano piano sviluppando poi questa relazione con Gesù, ho visto anche io tanti miracoli, come Giuseppe ti ha detto, anche malati che sono stati guariti solo con preghiera. Poi ho visto tanti miracoli quando mi sono dedicata a sviluppare la mia relazione intima personale con Gesù. Non si tratta di una chiesa, di dottrine, religioni da seguire. Tu e Gesù in intimità, diventare più forte in questa relazione personale. E quello ha cambiato tutto.
Grazie Signore, grazie Gesù, alleluia. Gloria, gloria.
E sono passati anni, sono qui ancora nella missione con Giuseppe e Deborah ed è bellissimo e non vorrei essere in nessun altro posto in questo mondo, solo qui è il mio posto, la mia chiamata è qui.
E ti senti nella volontà di Dio?
Sì, sì, sì.
Sì, sì, ma in certo senso anch'io ho passato cose simili, non uguale così, però diverse, anche peggio. E l'importante è che quando uno si rende conto che Gesù non è una religione, questo è l'imbroglio. Io non credevo, non volevo seguire o vivere per Gesù perché è una religione cretina. Poi quando ho capito, quando ho letto il Vangelo finalmente con i miei occhi e non predicato da qualcuno, che ci sono, non tutti i predicatori predicano bene, eccetera, eccetera, ma molti fanno così giusto per mestiere. Quando ho letto il Vangelo per conto mio, e allora ho detto, caspita, è ben diverso dalla religione dei raccontafrottole. Cioè, però prima di leggere il Vangelo ho imparato che devo pregare che Gesù mi guidasse col suo Spirito Santo. Mm-hmm. Cioè, tutto è cominciato ricevendo lo Spirito Santo. È uno spirito, una cosa che è come la luce, non si vede, però si vede il riflesso, il vento. Mm-hmm. Non lo vedi il vento, però lo vedi, sì, odi il soffio. E così è lo Spirito Santo, cioè non si vede, però quando lo ricevi, op,
vedi i frutti.
Senti la forza, hai messo un turbo nel motore, ti senti diverso.
Yeah.
Quando gli altri sono depressi tu sei felice, gli altri piangono tu hai pace nel cuore. Certo, il diavolo ci può attaccare, dare problemi, depressioni, ma adesso abbiamo il Signore, adesso basta che nel nome di Gesù lo resistiamo e Lui ci aiuta, Lui ci benedice. Ci saranno sempre battaglie dopo, sempre, però poi avremo la forza per vincere. Quindi in conclusione, sto facendo un po' lungo, non voglio prendere troppo del tuo tempo. In conclusione, guarda, io quello che ho fatto io, ho pregato al Signore Gesù e con tutto il mio cuore. Entra nella mia vita, nella mia anima, riempimi con il tuo Spirito Santo, la tua salvezza, mm-hmm, e la tua vita eterna. E ho ringraziato anche, ho detto grazie che sei morto sulla croce per me, così che quando muoio non vado al cimitero, ma il mio spirito va in cielo, va da Gesù. Questa vita è corta, 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 è una goccia d'acqua, paragonato all'oceano. La morte è distante, un respiro, un battito di cuore, ma il Signore ci protegge però. Quindi allora pregate, Gesù entra nel mio cuore, dammi la tua vita eterna, e puoi pregare con me se vuoi. Gesù entra nel mio cuore, dammi la tua vita eterna, perdonami tutti i peccati. Voglio essere tuo figlio, Signore, nel nome di Gesù. Amen. E proteggere questo bambino che nascerà. Chiedere la protezione. Se chiederai con tutto il cuore, il Signore ti ascolterà, ti sentirà. Va bene? Il segreto è tutto il cuore. Va bene? Come uno ama la moglie al 90%, al 99%, ogni tanto qualche altra donna, perché no? Gesù vuole tutto il cuore. Capito? Tutto.
Sì.
Quindi tutto dipenderà se pregherai con tutto il cuore o con mezzo cuore. Dipende tutto da lì. Va bene, e poi ti sentirai come in un'altra dimensione, capito? Gli altri saranno felici magari con un po' di droga, un po' di vino, un po' di whisky, un po' di soldi. Tu invece la tua felicità dipenderà da qualcosa molto molto più eterno, più duraturo, sì, più vero, il Signore. La salutiamo?
Sì, sì.
Bene,
sì,
fammi
sì.
sapere cosa pensi di questo, ti chiedo solo di farmi sapere, nient'altro. Noi siamo una piccola comunità, che siamo qui in Sud America noi. Io sono italiano, mia moglie è Deborah, lei è dalla Danimarca. Ciao Deborah, eccola.
Ciao.
Ciao Rosa.
Eccola là, mia moglie, dolce moglie, ho 6 figli. E siamo una piccola comunità con Angela e con altri fratelli che lavoriamo insieme così per aiutare gli altri. Mm-hmm. Facciamo quello che possiamo. Abbiamo anche una piccola radio che internet che trasmettiamo, diamo messaggi ogni fine settimana e puoi contattarci, chiedi Fabrizio, lui ti può aiutare se vuole contattarci e così ti salutiamo in diretta. Mm-hmm. Se ti fa piacere, se no... salutami Fabrizio, dagli un abbraccio da parte mia.
E ti benediciamo e preghiamo per te.
Grazie Gesù.
Ciao Rosa, ti abbracciamo.
Ciao, Dio ti benedica Rosa.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao, ciao.
Ecco, questo è stato l'audio che abbiamo inviato a Fabrizio per passare a Rosa e preghiamo per Rosa che aprirà il suo cuore e che avrà la benedizione di dare nascita a un bel bambino nel nome di Gesù.
Amen.
Un nuovo inizio per la sua vita.
Amen.
E questo l'abbiamo condiviso con voi fratelli solo per dare un modello, per darvi alcune idee, ispirarvi su come comportarvi quando incontrate atei, perché sicuramente tutti voi che evangelizzate prima o poi incontrerete anche atei ed è difficile sapere come parlo con loro, perché ti anche provocano a volte e non è facile rimanere amorevole, dare risposte soddisfatorie e così via.
Amen. Gloria al Signore. Amen. Dici bene, Angela. Dici bene. Grazie Signore, grazie Gesù.
Sì.
Quando evangelizzate non credenti, parlare romano con romano, greci con greci, ateo con gli atei, non che siamo atei,
no.
Però parlare la loro lingua. Se tu evangelizzi dei militari devi parlare un po' abbastanza spigliato, non puoi andare lì con le sorelle con la tovaglia in testa, la veste fino che si deve nascondere anche le unghie dei piedi, cioè cercate di non esagerare, vestirsi in modo decoroso sì, ma cercate non date apparenze religiose. Va bene, non fate vedere che siete religiosi, non tirate fuori la Bibbia, non estraete la pistola troppo presto, si dice, dicono in inglese, no? Don't jerk the gun too soon. In italiano com'è? Don't jerk the gun too soon.
No, I don't know.
Prova che mi piace come tu, no, quando tu traduci.
Ok, I need to go to Google.
No, hai lasciato perdere Google.
I don't know.
Non tirare fuori la pistola troppo velocemente.
Okay.
Va bene, aspetta a tirare fuori la pistola. La nostra pistola è la Bibbia. Piano. Che la gente vede la Bibbia e dice, oh, questo è un religioso. Invece tieni la pistola in tasca.
Mm-hmm.
Va bene? Se no si spaventa a tirare fuori la Bibbia troppo presto.
Sì,
la Bibbia tirarla fuori quando proprio serve. Quando hai creato quella sete, quel desiderio, quella curiosità. È scritto nella Bibbia? Ah, sì, eccola qua, certo. Se tu apri il cuore ti dà la vita eterna, ma sì, sì, aspetta che ti faccio vedere una cosa. Allora ti tiri fuori la Bibbia e gli fai vedere. Romani 10, 9, 10 e 13, dice, se confessi Gesù sarai salvato. Caspita, tu hai scritto lì. C'è solo una piccola condizione che devi essere sincero, tutto cuore. Ma chi vuole la moglie e il marito mezzo cuore, che 6 giorni per la moglie e 1 giorno per l'amante? Chi vuole un marito così? Va bene? E allora Dio non vuole una chiesa, non vuole che noi... Cioè, c'è un momento che devi pregare in tutto il cuore, se no non ricevi la salvezza, va bene? Ecco,
sì,
quindi
sì,
questo
sì.
È un buon... Spero che sia stato un buon esempio, spero, di come evangelizzare i non credenti. Quindi invece di evangelizzare Fabrizio, che è un fratello, ormai è dentro nel regno di Dio, è dentro nella barca del Vangelo... E allora pensate di evangelizzare il suo campo di missione, così adesso mi immagino quando Fabrizio andrà lì e gli farà ascoltare l'audio.
Da questi sconosciuti, se sì, non sa chi sono.
È buono per loro sapere che qualcuno li pensa, prega per loro e prega per la bambina, per il bambino nascituro.
Quello è l'amore di Dio per lei. Poi fratelli, certo, se vi servono anche argomenti più intellettuali come evangelizzare gli altri.
Corso biblico
e anche sulla pagina di Topici trovate tanti messaggi audio come evangelizzare gli intellettuali.
Amen, amen, amen. Gli atei non crederanno a quello che dite perché è scritto nella Bibbia, non ci credono nella Bibbia. Va bene, dovete parlare la loro lingua, lingua intellettuale, la lingua degli atei, la lingua dei fatti. Fammi vedere una famiglia atea che sono felice. Niente, zero. E io ti farò vedere
una famiglia cristiana, se sono cristiani veri, che invece hanno risolto il divorzio, non divorziano più. Non c'è una famiglia atea che è felice, prima o poi magari...
Ci sono quelli che dicono che sono felici.
Sì, qualche anno andranno avanti, ma prima o poi o finiscono all'adulterio, o separati in casa, o in comprensioni, perché... cioè non è che giudichino famiglia atea perché sono bravi a bere spumante e vino insieme agli amici e mangiare la pizza tra risate e battute. No, questo non è felicità, questo è una messa in scena. Poi quando vanno a casa che si tolgono, sai, quel eccetera, vabbè, quell'apparenza. Va bene?
Sì.
Non
sì,
esiste un ateo che è felice. Ci sono anche, però i cristiani ci sono pochi anche tra i cristiani, però ci sono. Sono famiglie che la felicità sarà solo in cielo, perfetta, però già si ragiona. I figli rispettano i genitori, non tutti, ma ci sono i figli degni di questo nome che rispettano i genitori degni di questo nome che amano i figli. Va bene?
Amen.
Allora,
amen.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Allora Angela, tu dicevi ci fermiamo qui?
Per oggi ci fermiamo qui, sì, ci
perché
fermiamo.
Perché c'era dall'altro veramente, avevamo un altro messaggio da dare, però... Ah, come si chiama il messaggio che avevamo?
Aspetta, si chiama Unione per il bene, unione per il male, la torre incompiuta di Babele e la torre incompiuta dell'Europa.
Ecco, sì, però è un messaggio un pochettino lungo e allora preferiamo così, non vogliamo tenervi troppo. Che non, nessuna chiesa tiene la gente lì, Angela, 3 ore e mezzo, 4 ore, cioè noi siamo matti a fare tenere la gente 3 ore, 3, 4 ore. E lo lasciamo andare a riposare tranquilli e vediamo quando sarà possibile, perché domani già siamo pieni.
Domani
vero?
Abbiamo un altro messaggio importante, che vedo quanto è importante, perché anche adesso, durante la diretta di oggi, un fratello ci ha scritto sul soggetto del messaggio di domani. Quindi domani volevamo parlare del vero Vangelo della grazia, la grazia di Dio che Lui ha dato a ogni credente, quando funziona, quando non funziona, cosa copre, cosa non copre, perché ci sono quelli che dicono che una volta che siamo sotto la grazia non importa più cosa facciamo, siamo a posto negli occhi di Dio.
Sei sempre perdonato.
Sempre perdonato. Sì, c'è un po' di verità in quello, ma non proprio... Oggi esagerano con questo messaggio del Vangelo della Grazia. E guarda, ti leggo solo veloce quello che Gabriele ha scritto un'ora fa.
Cioè, adesso. Lo usano come copertura, insomma, per fare quello che gli pare piace. Si dice porci comodi in dialetto.
E Gabriele dice, tra tante cose che scrive, dice un pastore una volta mi ha detto che Dio non vuole cambiarci. E che dobbiamo rimanere noi stessi.
Ci deve cambiare Dio, non noi.
E che dobbiamo rimanere noi stessi, che non importa se pecchiamo, perché comunque se abbiamo creduto siamo marchiati e protetti da Cristo.
Ma marchiati, stai attento a quale marchio però, che non sia il marchio sbagliato.
Questo è arrivato adesso ultimo, ma abbiamo altre domande che sono arrivate durante i giorni da altri fratelli che domani vogliamo rispondere. Compreso un caro fratello, il pastore Mario, ci ha dato un riassunto di tutti i punti del Vangelo della Grazia, perché ha detto che una cosa molto pericolosa in Italia oggi è questo messaggio che le chiese predicano, il Vangelo della supergrazia, della ipergrazia, quindi stanno portando questo messaggio troppo lontano.
Con la scusa che Dio ti dà la grazia, in determinate situazioni, te la deve anche meritare la grazia, con questa scusa, ciao John.
Ciao.
È venuto John a salutarci. Dite benedetto.
Hi dear.
Ogni tanto viene spunta. We love you. Bless you. Dove eravamo?
Super grazie.
Con la scusa che Dio dà la grazia, però la grazia cos'è? E cioè è una cosa meravigliosa, no? È come lo Spirito Santo, che dallo Spirito Santo viene la grazia. Con la scusa che Dio dà la grazia, va bene, e allora in questo momento la grazia la stanno usando per sostituire Cristo. Succede questo, per sostituire la parola. Comunque adesso sto saltando avanti.
Sì, perché hanno anche scritture che sono abbastanza potenti su questo, che dobbiamo studiare e capire esattamente l'equilibrio giusto.
Quindi ci sentiamo domani su questo, sì. Preparatevi carta e penna. La cosa bella è che potete scaricare questo, metterlo su un CD, e quando un messaggio vi colpisce, mettete su dei CD, che costano poco i CD, e li portate in tasca e occupano poco spazio, e così date alle persone i messaggi giusti, quello che hanno bisogno. Bene, io adesso vorrei benedire i fratelli, c'è una scrittura qui,
sì.
Qualche scrittura di benedizione.
Okay.
E con questa benedizione scritturale saluto i fratelli con un grande, grande, grande bacionissimo sulla fronte. Va bene.
Amen.
Vuoi leggere tu la scrittura?
Sì.
Allora,
dove?
Vai a 2 Samuele 7.
Secondo Samuele, sì, capitolo 7.
7, ci sei?
Sì.
Allora, mi devi leggere dal 20. E Davide. E Davide che parla a Dio.
Ok, secondo Samuele 7:20.
Sì, e con questo voglio benedire i fratelli e salutarli con questo.
Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore, eterno. Per amor della tua parola e seguendo il cuor tuo, hai compiuto queste grandi cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande, o Signore, o eterno. Nessuno è pari a te e non v'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito coi nostri orecchi. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra, che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo.
Alleluia.
E per farsi un nome e per compiere a suo pro cose grandi e tremende, cacciando dinanzi al tuo popolo che ti sei redento dall'Egitto delle nazioni coi loro dei.
Alleluia, alleluia, fratello. 25 e 26.
Or dunque, o Signore, o Eterno, la parola che hai pronunziata riguardo al tuo servo e dalla sua casa, mantienila per sempre e fai come hai detto. E il tuo nome sia magnificato in perpetuo, e si dica: l'Eterno degli eserciti è l'Iddio di Israele, e la casa del tuo servo Davide sia stabile dinanzi a te.
Dinanzi a te. Alleluia, alleluia. 28.
Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le tue parole sono verità, e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo, affinché ella sussista in perpetuo dinanzi a te. Poiché tu, o Signore, o Eterno, sei quelli che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta in perpetuo. Amen.
E con questo, fratelli, vorrei benedire la vostra casa. Vorrei benedire i vostri figli, vorrei benedire le vostre gravidanze.
Amen.
Vorrei benedire il vostro entrare, il vostro uscire. Vorrei benedire quello che fate per la gloria di Dio. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo. Ti piaccia, o Signore, ti supplichiamo di benedire adesso le case dei nostri fratelli.
Amen.
Delle nostre sorelle.
Grazie, Gesù.
Affinché sussistano in perpetuo dinanzi a te.
Amen.
Signore Gesù, io parlo della casa spirituale, secondariamente anche delle case materiali, ma innanzitutto, Signore, parlo delle case spirituali, poiché tu, o Signore, o Eterno, sei colui che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta in perpetuo. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù Cristo di benedire in perpetuo la casa spirituale delle sorelle,
Amen,
dei fratelli che ci seguono.
Grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù.
Amen.
Che ciascuno di noi possiamo dedicarti la nostra casa, Signore, e allora sarà benedetta. Vi benedico, fratelli, siate benedetti. Nel nome di Gesù Cristo vi bacio, vi abbraccio, vi penso. Siete sempre dalle mie preghiere. Signore, vi benedica, fratelli.
Grazie, Signore.
Amen.
Amen. Ciao, amati fratelli. Vi abbracciamo forte, forte. Ciao.
Io ti amo con tutto il mio cuore e adoro stare insieme a te. La mia vita è con conoscere te, ed ogni mio passo è legato al tuo. Io ti amo e non riesco a non dirlo, lo ripeto ogni giorno senza smettere mai. La mia vita è fare ciò che tu vuoi e farti gioire con quello che io ho, perché tu sei per me. Posso sentire più forte il tuo amore, adesso più che mai. La mia vita sarà sempre tua, non posso pensare a un minuto senza te, perché gioire